Allora, sono rimasto con l'animalità, se non vado errato, da quello che mi era stato chiesto prima. Però c'erano un paio di cosette da aggiungere sulla tragedia, e su Dioniso in particolare, che mi sembra tutto sommato valga la pena di dirvi. Dunque, saprete forse che Nietzsche scrive, una delle prime cose che scrive Nietzsche è un piccolo librino molto bello sulla nascita della tragedia greca, nel quale ci dice Nietzsche che di fatto esistono due modi di vedere e di concepire la cultura e il mondo. Uno che è quello apollineo, quindi anche qui, come vedete, ricorriamo alla mitologia greca e ai corredi simbolici delle varie divinità, e un altro, quello dionisiaco. In qualche modo Nietzsche costruisce l'Apollinio e il Dionisiaco un po' come Diron costruisce il diurno e il notturno. L'Apollinio è l'ordinato, il simmetrico, il solare, tutte queste cose, come vedete, abbastanza razionali, mentre il Dionisiaco è la confusione, il caos, la notte, l'eccesso, no? Saprete che i cortei delle Menadi, che erano le seguaci di Dioniso, erano dei cortei orgiastici, dei cortei notturni, quindi una serie di, come dire, tratti estremamente poco occidentali per molti versi, o perlomeno per quello che noi vorremmo fosse l'Occidente, e soprattutto dei tratti che segnalavano una potenziale regressione all'animale, tra le altre cose, no? Quindi vedete che è un discorso che è intimamente connesso con la cultura occidentale, questo, di questa opposizione formale. Il problema qual è? Che al di là delle considerazioni che fa Nietzsche a proposito, che sono estremamente interessanti, studiosi successivi hanno svelato degli aspetti ulteriori di questo problema. Nel senso che, per esempio, Careni, che è uno che vi cito spesso e volentieri perché è un autore che trovo fantastico, ed è tra l'altro uno dei responsabili della riscrittura moderna dei miti greci, che credo di avervi consigliato a suo tempo, che ha riscritto in linguaggio un po' più accessibile, un po' più comprensibile tutta la maggior parte delle vecchie leggende e dei vecchi racconti greci. Careni ha fatto uno studio su Dioniso estremamente attento, estremamente puntuale, molto dotto, molto approfondito, e mette in luce una cosa di Dioniso, che è molto interessante da sapere anche dal nostro punto di vista, perché cosa dice di fatto? Che da una parte questo ritrarre Apollo come il dio dell'ordine, della perfezione, dell'armonia è estremamente ingannevole, perché anche Apollo ha un versante oscuro. Apollo è il dio dell'enigma, per esempio, è il dio della fulminazione, è il dio della profezia. Quindi, come vedete, bisogna stare un attimo attenti quando andiamo a considerare i corredi simbolici e immaginali di queste di questi grandi archetipi. C'è dentro di tutto. Tanto è vero che appunto Apollo è il dio fulminante, il dio che lancia le frecce, è il dio spietato in ultima analisi. Tenete presente che l'enigma al tempo, quindi parliamo dell'antica Grecia, era un qualcosa di ferale, un qualcosa di mortale. Non so se lo sapete, ma Omero, per esempio, muore per via di un enigma. Un enigma estremamente semplice, peraltro, perché si racconta che Omero stesse seduto su uno scoglio, rientra una barca di pescatori e lui gli chiede com'è andata la giornata, e loro gli rispondono: quello che abbiamo preso l'abbiamo lasciato, quello che non abbiamo preso l'abbiamo ancora con noi. Enigma. Nel racconto del tempo l'enigma era una prova iniziatica, non era una battuta, cioè, vabbè, non lo so, arrivederci. No, ricordatevi la Sfinge. La Sfinge ti poneva un enigma, se non rispondevi morivi. Quindi l'enigma è un momento di chiarezza, un momento di, come dire, sapere ulteriore, una prova fondante. E per questo enigma insulso, perché poi insulso, per carità, è abbastanza, una volta che lo sai, dice, beh, lo potevo capire come al solito. Prima un po' più difficile, ma comunque, insomma, parliamo di Pidocchi, no? Che di fatto non avevo pescato niente, questi pescatori si erano dedicati a spidocchiarsi, per cui quello che avevano preso hanno buttato i pidocchi. Quelli che non avevano preso li avevano ancora con loro, quindi una cosa abbastanza semplice. Omero si lascia cadere in mare e muore. Quindi vedete che il dio dell'enigma non è un dio così accogliente come immaginiamo, non è il dio dell'ordine greco, quello della statuaria greca che a noi piace tanto, le perfezioni perfette, le proporzioni perfette, eccetera, ma è anche un dio feroce. Com'era feroce comunque la filosofia nelle prime battute. Vi ricordo che i filosofi si scontravano gli uni con gli altri, non fisicamente, ma comunque si scontravano con le loro armi dialettiche, con la loro retorica per vincere. Ed erano appunto delle gare che potevano essere potenzialmente gare alla vita e alla morte. Chiaramente anche qui si eufemizza questa cosa. Che vuol dire si eufemizza? È un termine che ricorre abbastanza, se non erro, anche nel mio libro. Vuol dire che noi di questi processi mettiamo in luce degli aspetti più maneggevoli, li riduciamo, li trasformiamo, li facciamo diventare un po' meglio, li facciamo diventare più comprensibili, meno spaventosi. Ed è una cosa che abbiamo fatto, per esempio, con la figura di Dio. Ne stavo parlando proprio giusto ieri a lezione, ma pensate al Dio del Vecchio Testamento e al Dio del Nuovo Testamento. Sono due cose completamente diverse. E soprattutto il nostro rapporto con la divinità è talmente eufemizzato da essere diventato quasi banale per certi versi. Mentre la percezione della divinità, ci dicono i grandi studiosi che ne hanno parlato, è una percezione spaventevole. Cioè, tu non stai davanti alla divinità da pari a pari. Tu stai davanti alla divinità e ti tremano i polsi. Questo è il modo in cui stai davanti a Dio. Tant'è vero che uno dei grandi studiosi di questo argomento, che si chiama Rudolf Otto, e ha scritto un libro sul sacro all'inizio del Novecento, conia un termine ad hoc, che è il termine numinoso. Ovvero sia la divinità è ciò che ti trasmette questa sensazione di terrore anche, un terrore sacro, ma un terrore, perché la dismisura è tale nel confrontare Dio che tu non puoi rimanere tranquillo e sereno, capite? E questo noi lo vediamo in atto, perché appunto la divinità, la prima divinità, la divinità antica, è una divinità collerica, una divinità feroce, una divinità insensata spesso e volentieri, è una divinità che richiede dei prezzi inauditi. Pensate al sacrificio del primogenito, pensate alle catastrofi che vengono imposte a quelli che devono aver fede, eccetera, eccetera, no? Nella seconda parte, il Dio dell'amore, il Padre gentile. Oh, di che parlate? Quale? Com'è che quello lì è diventato questo? Perché ci abbiamo lavorato sopra tanto. E lo facciamo sempre. Quindi tutto quello che è terribile e spaventoso, noi tendiamo a pian piano eufemizzarlo, cioè farlo diventare migliore. In un'altra scala è quello che facciamo con la memoria. Non è casuale che i nostri ricordi siano quasi sempre ricordi piacevoli. È raro che noi ci ricordiamo le cose brutte, perché le togliamo, semplicemente. Dal ricordo si toglie tutto quello, anche senza volerlo, perché i ricordi poi hanno una, come dire. Le neuroscienze ci stanno dimostrando che i ricordi sono un processo, non sono un oggetto, non è che tu c'hai il ricordo lì, lo prendi, lo guardi, ah, ecco, no, lo ricostruisci e mano a mano che lo ricostruisci togli tutto quello che magari non era proprio esattamente, no? La cosa migliore. Quindi è un atteggiamento che facciamo sempre, che mettiamo regolarmente in atto appunto per poter maneggiare col pensiero delle entità che altrimenti sarebbero eccedenti. Ricordatevi, una sezione finita dell'infinità priva di senso. Quindi tutto ciò che in qualche modo infrange questa finitudine, ciò che la esorbita, noi lo trattiamo con le pinze, con le molle. Perché? Perché per forza, perché come fai a pensarlo? Semmai lo vivi, ma pensarlo è un po' più complicato. E quindi questo eufemismo è uno dei tratti, no, per i quali l'Apollo fiammeggiante, l'Apollo saettante diventa l'Apollo delle pose plastiche, l'Apollo delle statue, eccetera, l'Apollo di Nietzsche. Però appunto ci dice Chereni che Apollo non era solo questo, per esempio Apollo, guarda un po', a noi ci interessa perché era il dio di Delfi. La Pizia di Delfi, dice che ci frega noi di Delfi, Delfi è il posto dove c'era scritto conosci te stesso, se vi ricordate, no? Il tempio di Delfi è il tempio della Pizia, e la Pizia chi è? La Pizia è una che fa i vaticini, una profezia, una profetessa. E le profezie della Pizia sono delle profezie che con la ragione non hanno niente a che fare, perché sono parole prese a caso, sono parole scritte sulle foglie che vengono gettate nel vento, sono motti oscuri, perché la profezia non è mai una profezia. Allora domani vai lì e fai questo, sarebbe comodo, ma non è così. La profezia è altro. E il Dio di questa profezia è di nuovo Apollo. Quindi, come fa a essere il Dio del Logos e della profezia? Come fa a essere il Dio dell'ordine, il Dio della proporzione perfetta e il Dio del disordine più totale della sacerdotessa invasata? Perché questo è la pizia. E alla pizia adesso ci ricolleghiamo per l'animalità perché è un bell'aggancio. Quindi ci dice Gareni che uno dei tanti misteri che, come saprete, costituivano il cuore della religione greca era esattamente che Apollo e Dioniso fossero la stessa cosa. Cioè, sotto la pizia, sotto lo sgabello sul quale sedeva la pizia per vaticinare, c'era una botola e lì c'era Dioniso. Quindi Apollo e Dioniso di nuovo sono uniti e irriducibili, perché era quello il problema. Diceva pure Nietzsche: come facciamo a tenere l'uno e l'altro in qualche modo? Come facciamo a stabilire un contatto? Come facciamo a costruire un qualcosa su questa opposizione che non è sanabile? No, no, è sanabile. Il problema è che dobbiamo guardare con più attenzione, perché noi tendiamo a costruire tutto come oggetto distinto e semplice, e non ci sono oggetti distinti e semplici. L'idea stessa dell'oggetto distinto è una convenzione, come dovrei avervi accennato. Ci dovrebbe essere nel libro una nota sulla maglia, sul velo di maglia, che verte esattamente su questo. La saggezza indiana, quando dice squarciare il velo di maglia, non vuol dire che tu improvvisamente vedi altro. No, tu ti rendi conto che ciò che vedi è organizzato secondo convenzioni, ma non è così. L'oggetto lo costruisci tu in quanto oggetto, con dei limiti precisi, con delle caratteristiche, con delle qualità, ma non è detto che sia così. Capite? Perché ogni definizione è un atto convenzionale. E noi costruiamo il mondo attraverso questi atti convenzionali, ma dovremmo ricordarci, come abbiamo visto, che dovremmo sapere che sono convenzionali, che ce n'è, c'è altro. E questo lo troviamo, ci sbattiamo contro anche nella vita normale. Per esempio, noi ci siamo costruiti come entità separate, no? L'uomo si percepisce come entità separata e quindi disegna la sua pelle, i suoi confini come confini invalicabili. E non è vero. Al di là del fatto che non ricordiamo mai che la pelle è un organo ed è l'organo più esteso, per noi la pelle è in qualche misura una specie di guscio, no? Qualcosa, una guaina, e invece no, ma la pelle è permeabile. Quindi noi di fatto, a un livello micro, siamo costantemente in contatto col mondo, il mondo entra dentro di noi e noi riversiamo cose nel mondo. Capite? Quando vi dicevo che è illusorio pensare che si sia vivi o morti, per esempio, e questo è vero, perché noi moriamo nel momento in cui nasciamo, nel momento in cui ci creiamo, non c'è un momento in cui non stiamo morendo, perché parti di noi muoiono ora. Noi cambiamo le nostre cellule, tranne le nervose, ogni 8 anni, il che vuol dire che di 8 anni in 8 anni c'è un ciclo per il quale noi, mentre parliamo, moriamo. Che c'è di stabile in questo? Come vi dicevo prima, l'immagine dell'uomo. Non è casuale che quando parliamo anche di Simmel, spesso e volentieri si parli di istantanee, no? Perché il nostro conoscere di fatto è un produrre istantanee di una realtà che invece è costantemente in cambiamento. Noi non siamo mai, come diceva Eraclito, che è uno dei miei riferimenti preferiti in assoluto, non siamo mai in grado di scendere nello stesso fiume, ma non solo perché cambia il fiume, anche perché cambiamo noi. Capite? Quindi è ovvio che ogni momento e ogni ritorno è in qualche misura una novità. E questo, quando vi parlavo dell'azione, è quello che ci permette di riconoscere quanto il mondo sia stimolante e divertente. Perché se è vero questo, non esiste la routine. Pensateci. Che cos'è la routine? Ripetere cose. Ma chi le ripete? Uno che cambia. E le ripete dove? In un contesto che cambia. Quindi non c'è mai niente di sempre uguale. Anche se a noi pare, perché noi costruiamo costantemente queste continuità nel tempo. Ma immaginare che un gesto sia sempre uguale a se stesso e porti sempre gli stessi risultati è ridicolo, perché anche nella prassi noi sappiamo benissimo che non è così. No? Anche nella frequentazione, quante volte capita quello che ti dicevo, ci siamo frequentati per anni, poi improvvisamente una mattina ci siamo innamorati. Com'è? Così? Che è successo? È successo che eravate altro. Sembrate lo stesso, ma non siete lo stesso. Capite? Quindi noi, attraverso il nostro sapere, costruiamo delle continuità che sono rassicuranti, ma sono ingannevoli. Perché perché non ci sono confini netti, non ci sono continuità definitive, c'è sempre un margine, c'è sempre un salto, c'è sempre uno scarto nel nostro essere rispetto a poco fa, capite? Quindi anche l'idea appunto di presente è un'idea che si potrebbe in qualche misura ampliare a un po' fa e fra un po', cioè sempre possiamo lavorarci sopra, volendo. E la sapienza greca, tanto per cambiare, questo l'aveva capito. Noi ci abbiamo messo millenni dopo a recuperare questa forma di sapere con una fatica infernale, e l'hanno capito benissimo, anche perché loro avevano questo altro bonus, in un certo senso, che il loro essere umani non era uguale al nostro. E qui dobbiamo andare a recuperare un testo di cui vi ho parlato, che si chiamava La storia delle origini della coscienza, dove ci racconta il grande autore in questione, che è Erich Neumann, ci racconta del fatto che la nostra coscienza è un'altra cosa che diviene costantemente, e che non solo diviene, ma neppure costantemente diversa da se stessa. Cioè noi non siamo mai interamente attenti, non siamo mai interamente consapevoli. Ci sono degli altri spazi, ci sono degli altri canali, ci sono degli altri modi di percepire il mondo intorno a noi che prescindono dalla consapevolezza della neocorteccia, ma passano attraverso le altre strutture del cervello, passano attraverso un altro tipo di coscienza. E perché questo ve lo dico in rapporto alla pizia? Perché una delle osservazioni particolarmente interessanti di Kereni da questo punto di vista è: noi oggi la vediamo come una... c'è un sacco di gente che cerca di spiegare la pizia con la composizione chimica dei gas che uscivano dal terreno sotto al santuario di Delfi, no? Perché noi, se non riusciamo a spiegarci le cose in modi proprio estremamente gretti, non siamo contenti. Allora, dice, la pizia era semplicemente una drogata che non lo sapeva e dava i numeri, quindi questo era quanto, cioè, secondo il nostro modo di vedere le cose, che io mi chiedo che cosa ci sia di divertente nel spiegarle così le cose, però vabbè, lo facciamo. Quindi. Allora, invece, Kereni dice, è peculiare però che la pizia venisse selezionata altrove. Cioè, di volta in volta, la sacerdotessa che era la pizia, che era un po' un ruolo, cioè non è che sei la pizia perché te chiami pizia, la pizia era oggi una, domani un'altra, perché poi morivano anche, ovviamente, poveracci, no? Allora, quella che veniva scelta, veniva selezionata, non lì. Quindi non è che la portavano dentro e vedevano come reagiva ai gas, la sceglievano altrove, e la sceglievano perché aveva delle doti di visione. E nella storia, nella documentazione del santuario, per molti secoli prima della fase in cui ci arriviamo noi, quindi verso il 600 avanti Cristo, c'erano regolarmente molte candidate. Quindi, dice Kereni, evidentemente era un tratto, quello della visione, molto più diffuso di quanto noi non immaginiamo. E io aggiungo, probabilmente era un problema della costituzione del sé di quel periodo, ovvero sia, in quella fase l'io non era così limpidamente separato da tutto il resto come è oggi, tanto da ritenere che quel resto non esista, ma era di fatto molto malleabile, quindi era un io che era a contatto con l'inconscio. E quindi quel sapere intuitivo non era strano, stravagante o piantato su delle droghe o delle illusioni, ma era un modo di conoscere. Ed era molto più intelligente del nostro, perché vi ripeto, se voi andate a prendere le fulminazioni che hanno portato al mito, perché il mito di solito non ha un autore, non c'è uno che ha scritto il mito, c'è il mito. Quei miti sono immensamente più intelligenti di quello che diciamo noi oggi. Questo è il punto. Ma io amerei scrivere almeno un mito invece di tutti i libri che scrivo, che lasciano il tempo che trovano. Capite? Pensate ad aver scritto il mito del letto di Procuste. Devi essere un genio. Cioè, tutta la storia della cultura lì, in 4 righe. Capite? Quel tipo di sapere è un tipo di sapere che probabilmente era legato a una dimensione dell'essere umano ancora immaturo, ancora a livello di pupa, oserei dire, di crisalide, nel senso che l'io si stava lentamente liberando dal suo essere immerso in quello che è il prima dell'io. E questo è un altro argomento abbastanza rognoso, nel senso che sia Jung che altri pensatori successivi, come per esempio Simondon, che è un francese che sto cominciando a studiare adesso, parlano del pre-individuale e del transpersonale, del collettivo, no? Vi ricordate gli archetipi dell'inconscio collettivo? Che vuol dire l'inconscio collettivo? Vuol dire che dal punto di vista junghiano e di Simondon, di fatto noi siamo, possiamo essere raffigurati, io credo la cosa migliore che mi è venuta in mente fino ad ora è un'onda, no? E la parte alta dell'onda è l'io consapevole, ma c'è anche tutto il resto. E questo resto non è solo nostro, è comune. Noi attingiamo ad una consapevolezza più profonda che non è semplicemente mia, come l'abbiamo fatta noi attraverso la psicologia, per cui c'è il tuo inconscio. No, dice Jung, l'inconscio è collettivo, è un mare di correlazione tra tutti gli esseri umani dal quale noi attingiamo e col quale costruiamo dei racconti comuni. Non a caso, infatti, la parte delle cosmogonie e delle mitologie è uguale per tutte le culture. Buffo. Abbiamo detto che le culture si distinguono, abbiamo detto che le culture non hanno niente in comune, abbiamo detto che non ci sono valori comuni e condivisi. Ecco, però i racconti sull'inizio dell'essere umano in tutte le culture sono uguali. Che noi si parli dei Navajo, che noi si parli degli indigeni di Bali, che noi si parli dei brasiliani o dei finlandesi, il racconto magari cambia da un punto di vista di parole e da un punto di vista di situazioni concrete, ma lo schema, l'archetipo, come dice Jung, è quello. È comune. E non solo a questa cosa, ma come dicevo ieri a lezione, pensate a quante grandi scoperte vengono fatte praticamente in contemporanea da gente che non si è frequentata e non si conosce. No? I tedeschi usano un'espressione che è Zeitgeist, lo spirito del tempo. Guarda un po' i casi, lo spirito del tempo che fai? Lo respiri, dice Cesareo in certi casi, no? È un'altra espressione che usa Maffesoli, è l'ambiance, il bagno, in cui, come dire, l'atmosfera nella quale sei immerso. Però tutto questo è per dire una percezione non chiara che noi però abbiamo, ovvero sia che c'è qualcosa che ci lega, che ci accomuna, che anche i ricercatori ricercano qualcosa che in qualche modo è in quel momento nella cultura e lo scoprono in contemporanea in Russia, in America, in Brasile, in Cina, senza essersi messi in contatto gli uni con gli altri. Com'è possibile che i Nobel li diano normalmente a 3, 4, 5 persone perché oh, quei 5 hanno scoperto tutti insieme in quel momento lì? Strane coincidenze, no? O è più semplice pensare che effettivamente in questo transpersonale ci siano dei movimenti più potenti che si pongono e si presentano a quelli che sono in grado di ascoltare. Di nuovo, però, come credo avervi detto prima, anche qui la cosa è complicata, no? Perché di fatto ci spossessa. Perché anche la conquista dell'ingegno a questo punto diventa una cosa a cui contribuisco, ma che non è mia, come la terra de prima dei Navajos. Come faccio a vendere un'opera d'arte quando c'ero e non c'ero mentre facevo l'opera d'arte? Io spesso scrivendo mi sono accorto dopo che avevo scritto delle cose. Ho detto, vabbè, meno male, belle, mi piacevano anche, per cui contento. Ma di fatto ci sono dei momenti in cui tu hai la benedizione di non esserci. Cioè sei tu, ma non ci sei. Non sei quell'io rompipalle che fa i conti, che guarda sempre i dettagli, che lavora per sé, per il proprio profitto, per tutte queste cose che per carità sono utili, ma sono anche noiosissime, no? Di fatto sei qualcosa di diverso, sei quello che appunto io, per esempio Nietzsche chiamava il sé o il grande io, un qualcosa che non è più così attento alla tua individualità particolare, ma la reinserisce in un flusso più ampio, tant'è vero che c'è questo famoso psicologo ungherese del quale non riesco a dirvi il nome perché non ho ancora imparato a pronunciarlo, perché è lungo così ed è terrificante, si chiama Mixentecalli o qualcosa del genere, che parla del flusso, che forse avrete sentito nominare questa teoria, no? Essere nel flusso è una cosa che soprattutto nell'allenamento sportivo va fortissimo ultimamente. E sono quei momenti di grazia nei quali le cose ti accadono come se fossero le più normali del mondo. Non so se vi è mai capitato di fare sport, per esempio, essere in quel giorno in cui le palle vanno dove le tiri, che non c'è nessuna difficoltà nel fare anche le mosse più difficili, e ti sembra di essere, di fluttuare. Ecco, quella è l'idea, giusto appunto, no? E in quel momento tu non ci sei, non sei tu. Quello che stavo cercando di spiegare ieri a Scienze Motorie è che il grande tennista non è che pensa ora gli mando la palla lì, perché se lo facesse non ci riuscirebbe. Che è il motivo per cui vi dicevo che le discipline orientali tendono a superarlo l'io, no? Perché se c'entra l'io in queste cose, fa dei pastrocchi infernali. Cioè l'io deve fare le cose sue, non le altre. Quindi tu devi arrivare ad un sapere che sia spontaneo pur conservando l'io. Ecco la difficoltà. Che è il famoso bambino, il famoso fanciullo di Pascoli, no? Che non è un vecchio rincoglionito con un toupet di moquette, ma un modo di vedere le cose, un modo di vivere diverso, un modo di non avere quei quadri, quelle di riferimento e di riduzione nel cervello che non ti permettono di vedere la realtà. Abbiamo detto che il letto di Procuste non è aggirabile, però noi abbiamo una lunga collezione di letti di Procuste, ce n'è uno solo, ce n'abbiamo una sfilza. Allora, se noi riusciamo a risalire e a arrivare al letto di Procuste originario, già vediamo molto e molto più degli altri. Capite? È un po' come il diaframma della macchina fotografica. Perciò la dialettica è complessa da questo punto di vista, no? Vedete che anche la soggettività è qualcosa sulla quale bisogna riflettere. E perché vi dicevo che questo ci permette di parlare dell'animalità? Perché in effetti, dal nostro punto di vista, l'animalità è anche una rinuncia all'io. E l'io di conseguenza sta ben attento a non ricaderci. Perché ci dice noi, ma l'io si è evoluto e si è liberato lentamente da questo tipo di esistenza, un'esistenza inconsapevole. Pensate a Ercole. Ercole è l'immagine dell'io, come tutti gli eroi sono figure dell'io, ok? E cosa fa Ercole prima di diventare Ercole? Tutte le famose 12 fatiche, 12 è un altro numero di quelli fondamentali, le 12 costellazioni, i 12 mesi, insomma lì, se cominciamo ad andare a vedere i rinvii simbolici di questi numeri, non si finisce più, ma di fatto Ercole affronta tutte le varie facce dell'animalità. Tutto quello che lui affronta sono bestie, sono furie, sono draghi, sono la dimensione animale dell'essere umano e ne viene fuori vittorioso. Quindi l'io di fatto è il frutto di un combattimento, è un qualcosa che ci costa anche. C'è un bellissimo libro di anche Gerenia ha scritto delle cose molto interessanti su questo, sul Minotauro al centro del labirinto, no? Che è esattamente un altro tipo di problema di questo genere, perché il Minotauro di nuovo è mezzo uomo e mezzo animale, è la parte oscura, non a caso. Però è anche una parte, guarda un po' i casi della vita, sapienziale, perché è al centro del labirinto. È quello che eventualmente ti permette di riuscire. Quindi, come vedete, anche nel livello dei racconti, l'incontro con l'animale è sempre un incontro disagiato, è sempre un incontro complesso, perché da una parte c'è la sopraffazione, ma dall'altra parte c'è la netta percezione che noi siamo completi quando c'è anche lui. Perché senza quella componente, per quanto spaventosa, per quanto smisurata, per quanto eccessiva, noi siamo meno. Capite qual è il punto della questione? Quindi l'animalità è il luogo da cui veniamo, da cui ci siamo liberati con fatica, dove ricadiamo spesso e volentieri. Pensate a quello che vi ho detto del sequestro emozionale, per esempio. Del momento in cui l'amigdala prende il sopravvento e torniamo animali, no? Pensate ai modi che usiamo per dirle queste cose. Non ci ho visto più dalla rabbia. Mi è sceso un velo davanti agli occhi. Come vedete, per noi la visione è un atto razionale. L'abbiamo costruita così, per cui non vedere vuol dire essere appunto accecati dall'ira e quindi comportarsi in modo animale, di nuovo, regredire. E questa cosa, quindi, vi dicevo, ci spaventa per molti versi, il problema è che ci attrae pure. Perché, come vi dicevo, l'animale, per esempio, è inconsapevole. Potremmo immaginare perfino che l'animale sia la figura dell'immortalità, perché non è tanto essere immortali, vivere per sempre, quanto non sapere di dover morire. Se non lo sai, ogni giorno è infinito. Quindi, da quello che noi sappiamo, o perlomeno da come costruiamo la questione, perché pure qui è ovvio che potremmo star dicendo un sacco di cazzate, magari gli animali sono perfettamente consapevoli e quando li te sentono dice queste cose vorrebbero mandarti a quel paese. Però al momento noi non abbiamo questo tipo di esperienza, sappiamo appunto invece che l'animale non sa chi è, l'animale vive indistinto nell'ambiente. E questa cosa, come vi dicevo prima, è attraente. C'è poco da fare, è attraente. Quanto sarebbe bello appunto non dover sottomettersi a tutte le dilazioni, a tutte le convenzioni, a tutte le pretese che il nostro essere civili ci impone, delle quali spesso e volentieri non siamo manco coscienti, ma pensateci, hai fame? non puoi mangiare subito. Perché? Perché non hai il cibo che vorresti, per cui ti hanno detto che hai fame, ma non hai fame in generale, hai fame di, che ne so, M&M's o di un hot dog o di un hamburger, quindi devi andare a rimediarlo. Ma poi sei in una situazione nella quale non puoi mangiare. Se io avessi fame adesso, non potrei mangiare adesso, mangerei fra 2 ore perché si può fare lezione mangiando, no? Sembrano stupidaggini, ma sono tutti esempi di struttura che ti controlla e ti disciplina. Vuoi dormire? Non puoi accoccolarti come un gatto per terra e dormire. Infatti, guardi il gatto e lo invidi. Quanto mi piacerebbe potermi fare una pennica, invece devo studiare, devo scrivere, devo parlare, devo telefonare, devo lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la tua pennica rimane una beata illusione, oppure dormi dopo, quando ti hanno detto che si dorme. Pure qui, parliamone. Vedete gli animali che dormono di sera e stanno svegli di giorno? No, dormono di giorno, dormono di sera, vanno in giro alle 3, si divertono alle 4, alle 5 ridormono. Non gliene può fregare di meno agli animali si seguono. Non hanno bisogno di chiederti di giustificarsi, hanno voglia di fare cacca, fanno cacca, stop. Tranne i cani, i quali poveracci, alla fine abbiamo pure loro, abbiamo umanizzati talmente tanto che i cani si trattengono. Ma solo loro, perché i gatti non ci pensano neanche lontanamente. Ok? Quindi, come vedete, anche nel minimo, l'intrusione sociale, l'intrusione culturale nella nostra vita è sempre lì ed è sempre l'intrusione che, guarda caso, vuole smussare i tuoi aspetti animali. Ce l'ha sempre con i tuoi aspetti animali. C'è uno che ti attrae o una che ti attrae, mica vai lì, la annusi e te la butti per terra. No, devi fare tutta una serie di cose, parlarne, regali, impicci, imbrogli, no, tutte le varie commedie che conoscete. Per gli animali è più semplice. No, è tutto più semplice, immaginiamo. Poi ripeto, forse mi sbaglio, però a me quello che interessa è come io me lo figuro, non com'è nella pratica. Ho parlato con i miei gatti, ma non mi rispondono, quindi piano piano riusciremo a venire a capo della questione. Intanto noi immaginiamo che sia così, no? Quindi che manchino tutte queste maledettissime o benedette, a seconda dei punti di vista, convenzioni e strutture che ci trasformano in qualcos'altro. Però ripeto, a un atto volitivo dell'io è un bel progresso essere vestiti tranquilli, che non ci si annusa e tutte queste cose. In altri momenti uno potrebbe pure dire, ma sai che ti dico, quasi quasi. Tant'è vero che se voi andate a prendere il mito che si riferisce a questo discorso di nuovo, ed è Ulisse e le sirene, resistere alle sirene è un lavoraccio, ragazzi. Non è casuale, non è che dice che schifo le sirene, me ne vado. No, ma magari le sirene se non te legano te ci tuffi. Capite? Quello è il punto. Non è casuale che le sirene siano così attraenti, perché quella dimensione è proibita, ma è attraente. Perché ci toglie tutte quelle responsabilità di cui parlavo prima. Perché sciolto l'io, finita la responsabilità, chi è il soggetto? Chi è che si fa carico di? Non c'è. Semplicemente, non è più un problema, non c'è manco quello che lo percepisce come problema, quindi siamo proprio, abbiamo risolto. Capite? E quindi per coloro che portano il peso, e portano un peso sempre crescente, perché la cultura di fatto si è andata specificando in questi termini, no? Si è andata a prendere Elias con la cultura delle buone maniere, la storia dell'etichetta e tutte queste cose. Scoprite che noi ci stiamo sempre più specializzando nel romperci le scatole da soli. Anzi, adesso tutto sommato, forse per certi versi, questo potrebbe addirittura essere letto in modo un attimo più rilassante, perché siamo molto meno attenti all'etichetta. Come dice Umberto Eco, noi siamo dei selvaggi rispetto al secolo scorso. Il secolo scorso era un secolo, e il secolo ancora prima, ancora peggio, ma era un secolo in cui ogni momento aveva il gesto, la parola, il vestito, il comportamento, tutta una serie di cose strettamente codificate. Ma comunque, a parte questo, noi abbiamo una cultura che è ipernormativa. Noi abbiamo regole per qualunque cosa. Stavo giusto leggendo il giornale, adesso arriva la patente europea, invece di 3 categorie ce ne sono 15. Solo per capire che dovresti prendere 1 ora e mezza, no? Perché allora io chi sono? Sono un uomo, ho questa età, devo guidare sta macchina che caratteristiche ha? Ma che ne so, mo devo andare a pigliare il libretto di circolazione della macchina, scoprire quanti kilowatt fa, tutti i cavalli, le cose. Che rottura di palle infinita, capite? Quindi questo peso normativo, evidentemente, come dire, prolifera anche in un momento in cui tutto il resto cede. Ecco perché noi abbiamo tante regole, perché non c'è più una cultura che in qualche modo ammortizzi, sfumi e permetta che le cose vadano in modo un po' più naturale, un po' più liscio. Quindi abbiamo bisogno continuamente della mediazione della legge e della norma. Andiamo a fare cause per le peggiori cazzate che ci possano venire in mente. so più quante centinaia di migliaia di cause ci sono in giacenza per liti condominiali, ma santo Dio, parlane, no? Ma non siamo più capaci, siamo più in grado. Siamo più in grado di regolare le cose nelle coppie, non siamo più in grado di regolare le cose con i figli, non siamo più in grado di regolarle con quelli che ci stanno accanto, perché siamo diventati degli idioti relazionali. E quindi dobbiamo ricorrere a un terzo, che questo terzo poi si fa carico ovviamente di tutte le rogne del mondo, quindi poi deve vivere la magistratura, ma mica è colpa sua. Sei tu che non riesci a fare niente senza andare a chiedere a qualcuno, per favore, gli dica che posso prendere la pausa del caffè, come la norma, l'ultima sentenza che è appena uscita. Ma vi pare che uno deve andare dal giudice per scoprire se può prendere o no il caffè? Dovrebbe essere oggetto di, no, autoconsapevolezza e controllo, dice il saggio. Il saggio se ne può pure andare a morire ammazzato. Ultimamente abbiamo bisogno del giudice che pontifichi lui. E quindi, ma lui pontifica. Ho capito, allora deciditi. O no, o sì. No, stavolta dobbiamo essere out. Non puoi pretendere che prima gli dici e poi gli dici, guarda però, decidi. Sì, decido. Non mi lasci possibilità di fare altro. Prendete gli americani e i serial. Hai un incidente, la prima cosa che fai, dici, senti un po', il numero dell'avvocato è il tasto di chiamata rapida 1. Ma voi avete il numero del vostro avvocato nel cellulare, qualcuno? Io non c'ho manco l'avvocato, figuriamo se c'ho il telefono. Ecco, quindi capite che sono piccole cose che dicono grandi cose sulla cultura. Cioè, il fatto che l'americano normale nelle chiamate rapide abbia l'avvocato vuol dire che l'avvocato è proprio la prima istanza. Ma è successo questo, a chi faccio causa? Noi no, io devo, ogni tanto mi capita una cosa per cui dopo mi dicono, ma tu potevi far causa a qualcuno, ma chi se ne frega, mi è capitato, fine, non è che posso mettermi lì ogni volta, di oh che bello, finalmente mi sono rotto una gamba, chi è che mi paga perché mi sono rotto una gamba, ecco. Però capite che pure quello è un tratto economico, manco a dirlo, no? Trasformare qualunque cosa accada in un quantitativo di denaro è un tratto economico, quindi rientra bene o male nella nostra cultura. Ad ogni modo, detto questo, quindi capite, come vi dicevo, che il problema dell'animale è un problema serio. Problema serio perché? Perché da una parte è una nostra dimensione inevadibile. Dall'altra è una nostra dimensione minacciosa. Perché? Perché mette in dubbio costantemente tutti i discorsi che invece fa l'io, il quale io, da parte sua, mente, spesso e volentieri. Mente perché si propone come unica prospettiva esistente, come unica realtà esistente, e non lo è. Capite? Questi sono discorsi estremamente complicati, perché anche da un punto di vista di meditazione, per esempio, no? Uno degli scopi, quale dice, fa far tacere il dialogo interiore. Okay. Il dialogo interiore di solito lo mette in atto l'io. Quando tu provi a far tacere il dialogo interiore, cominci a pensare le cazzate più totali. Ti vengono in mente i ritornelli delle canzoni pop di 20 anni prima, cominci a ripeterti delle frasi a catena e non riesci a capire come fare a fermare. Non so se vi è mai capitato, ma provateci. Fare il silenzio in testa è una delle imprese più difficili in assoluto che esistano. Non solo, ma il problema dov'è? È chiaramente che lì c'è un'istanza che si dovrebbe autocensurare, perché è l'io che si dice sta zitto. E capite che diventa un po' complicato. Quindi finché tu non riesci a superare questo stadio e in qualche misura distogli l'attenzione tanto da lasciar cadere l'io, è una specie di opera di Sisifo, che è quello che spinge costantemente il macigno e poi ricasca all'altra parte e ricomincia. Ecco, più o meno il discorso è quello. Quindi noi con quest'io siamo in un rapporto complicato, perché in effetti noi siamo quello, ma non solo. Mentre lui ci dice che siamo solo lui. Un altro momento in cui scopriamo che l'io appunto non ha tutta questa pervasività che dice d'avere è quando ragioniamo sull'infanzia, come vi dicevo l'altra volta, o addirittura sulla neonatalità, nel senso che l'io non c'è quando noi nasciamo. Non è che tu esci dalla mamma e fai «Mamma, ciao, sono Caio!» No, tu non ci sei per mesi come entità parlante e consapevole, però sei lì. Sei vivo, stai facendo cose, succhi, defechi tantissimo, eccetera, apprendi tantissimo. Tant'è vero che, come vi ricordavo, la cultura implicita in larga misura viene percepita come innata, perché? Perché quando arriva lì la cultura già c'è. E siccome lui appunto ha questo delirio di onnipresenza, dice, beh, se è prima di me è antenascita. No, è semplicemente che tu arrivi 6-7 mesi dopo. Quindi ci sono 6-7 mesi nei quali tu sei qui ma non ci sei. Non come autoconsapevolezza. E quindi è evidente che c'è un modo di vivere che prescinde dall'io, no? Anzi, se ci ricordiamo le sensazioni, sappiamo tutti che l'infanzia è un momento bellissimo, perché l'io rompe molto meno le palle, santa madre. Non è così, non è che poi appunto esce dopo 6 mesi e ecco là, sono qui, bello fatto e rifinito. No, prima di capire chi sei, prima di riuscire a distinguere il reale dal desiderato, prima di distinguere il desiderio da quello che è la verità, il principio di realtà dal principio di piacere, tutte queste cose, passano anni. Capite? Quindi perché l'io si costruisca e diventi quello che ti dice che lui è l'unica cosa che esiste, ci vogliono 18 anni. E nel frattempo tutto il resto che era? Uno sbaglio? Un'illusione? No, era un altro modo di esistere. Capite? E siccome noi ripetiamo tutti singolarmente la storia della specie, dice Neumann, e quindi ne deriva che nella nostra specie per millenni quest'io c'era e non c'era. Scompariva in certi momenti. Pensate per esempio alla furia guerriera, no? Se avete mai letto le antiche fiabe irlandesi o avete un minimo di consapevolezza col fantasy, c'erano questi guerrieri che nel momento della battaglia diventavano berserker, si chiamavano, completamente sfrenati. Perché? Perché non c'era l'io, non c'era più niente a controllarli, erano gli animali che combattevano. Perché l'adrenalina, l'odore del sangue, la tensione, eccetera, li facevano diventare quello che erano, di fatto. No? Persone che non pensano alle conseguenze delle loro azioni. Succede ancora oggi. Ci sono culture intere che non sono così attente. Mi raccontava una mia amica che è andata in Libia recentemente, e in Libia, nei parcheggi dei centri commerciali, ci sono dei cartelli che ti obbligano a parcheggiare col sedere verso il muro. Dice perché? Per via degli attentati? Dice no. Il problema è che i libici normalmente aprono la macchina e partono e non guardano dietro, quindi se stanno a marcia indietro fanno una catastrofe, incidenti, investimenti, eccetera. Quindi, come vedete, anche a livello di, no, esistenza nel mondo, non tutti ragionano come noi, non tutti fanno quello che facciamo noi. Ma io non voglio assolutamente lanciare alcuno stigma sui libici, faccio però presente che connota come dire, un modo di esistere diverso da quello che noi ci immagineremmo. Succede spesso pure qui che non guardi, non dovanno con la marcia indietro, se ci pensate, però non così frequentemente da costringerci a parcheggiare al contrario, diciamo. Ecco. Per cui, evidentemente, quest'idea che noi siamo costantemente in grado di immaginare le conseguenze delle nostre azioni e di essere presenti a noi stessi nei contesti, pure questa è un po' forzata, non è vero? Un sacco di volte noi facciamo delle cose e poi lì per lì facciamo mente locale e diciamo, oddio, adesso. Agiamo prima, no? Cioè, infatti c'è la battuta, assicurarsi che il cervello sia inserito prima di parlare, se vi ricordate, no? Non è casuale. Le battute hanno un loro fondamento, perché spesso e volentieri noi non siamo così presenti a noi stessi e così consapevoli da immaginare tutto quello che un gesto potrà comportare. Manco quando ci mettiamo bene, proprio attenti, lo siamo, ma figuratevi quando non è delle nostre priorità. Quindi, questo discorso dell'animalità è un discorso che va affrontato costantemente. Perché? Perché l'io, nella sua lotta con l'animale, che fa? Come in tutti i criteri di comunicazione e politici, lo carica di tutti quanti i possibili difetti. Infatti, se avete visto nel mio libro, animale, sono scritti separati, non è casuale, perché noi con l'animale, all'animale abbiamo attribuito tutto il male possibile. No? In modo che non sia assolutamente desiderabile, in modo che sia, anzi, come dire, ci sia un impeto di ripulsa quando ce lo presentano. Tant'è vero, pensate alla lingua corrente, quando qualcuno fa dei gesti orribili, che gli si dice sei una bestia. Ora, quando mai una bestia fa quello che fa un essere umano? E voi conoscete bestie serial killer? Che tagliano organi delle persone e se li portano a casa per ricordo? Conoscete gente che abbandona, ma i figli può darsi che pure li abbandonino, ma questo nello specifico non lo so, ma comunque tutte le nefandezze che noi normalmente imputiamo a gente che tacciamo dell'essere animale, gli animali non le fanno. Noi le facciamo. Quindi il costruirle come una performance da bestia non è corretto e serve un altro scopo. Serve a ricordarti che tu sei essere umano, sei umano e quindi devi contrapporti a qualunque cosa in qualche misura sia cattiva e animale, così almeno facciamo di tutto un po' e risolviamo la questione. No? E questo alla fine si risolve in una enorme epurazione della realtà. Perché tu puoi pure dirmi che io non sono una bestia, ma io sono, per altri motivi. In altri momenti, ma sono anche un animale. E questo mio essere anche un animale avrebbe teoricamente tutta una serie di ripercussioni, forse anche positive, perché vi ricordo che gli animali nella gestione del territorio e nel modo di vivere nell'ambiente sono molto più intelligenti di noi. Agli animali non devi spiegare che non devono riprodursi oltre un tot. Quando cominciano a riprodursi troppo, gli animali smettono. Quando esorbitano le caratteristiche, le possibilità del loro territorio, gli animali non si accoppiano più, smettono. Poi quando possono, ricominciano. Senza nessuno che gli va a dire, oh, mo, tu basta, eh. Non puoi fare 5 figli perché siamo troppi. No, io ne voglio fare 6. No, non funziona così. Gli animali fanno da soli. Gli animali non sprecano in larga misura, come il Navajo di cui parlavamo prima e gli indiani, ma quindi manco gli uomini a volte sprecano, noi sì. Però, insomma, in generale, il loro percepirsi in seno all'ambiente è molto più completo e molto più cogente del nostro invece essere astratti, perché noi siamo astratti da tutti i punti di vista. Siamo astratti come pensiero, siamo astratti come relazioni, siamo astratti come calore passionale, ma siamo astratti anche contestualmente. Noi non vediamo il mondo come il posto dove abitiamo, o comunque non ci vediamo come parte del mondo che invece siamo, o vediamo come così, uno spazio, come diceva Cartesio, res extensa, con la quale fare qualunque cosa ci venga in mente, scavare per terra e buttarci dentro qualsiasi cosa, fare esplodere bombe atomiche, rovesciarci tonnellate e tonnellate di liquami e di rifiuti, tutto questo per noi è normale. Magari fossimo animali. Il problema è che siamo uomini, quindi è con quello che dobbiamo convivere, non col fatto che siamo animali, perché fossimo animali tutta questa serie di cose probabilmente sarebbe completamente declinata in modo diverso. Però è pure vero, come sappiamo, che sono millenni e poi ultimamente secoli di pratica molto più intensiva in cui stiamo facendo finta di non esserlo. In cui esiste quella che Maffesoli chiama ragione astratta, non solo Maffesoli, ma visto che lo menzioniamo nel libro, tanto vale citarlo, no? Una ragione appunto che tende al disincarnato, tende a liberarsi da qualunque tipo di problema e qualunque tipo di limite. E questo ci sembra molto intelligente, salvo il sacrificare insieme a questo tutta una serie di cose. Tutto quello che è relazionale, tutto quello che è qualitativo, tutto quello che è corporeo, noi ce lo stiamo giocando a favore di un'esistenza così, disincarnata e fluttuante, che si riflette in modo perfetto nel web. Di nuovo, non è casuale che abbiamo fatto internet, abbiamo fatto Second Life, eccetera, eccetera. È esattamente quello che stavamo cercando, un luogo dove esistere senza nessun tipo di difficoltà. In un saggio che avevo scritto su Second Life facevo notare una cosa, guarda caso in Second Life voli. Non so se ci siete mai stati voi in Second Life, però il modo di spostarsi è volare, che è un sogno che stiamo inseguendo da sempre, no? Ricordatevi Icaro, che sfortunatamente si rompe tutte le ossicine cadendo, quindi il fatto di volare per noi è un simbolo, è un segno di nuovo, di divinità quasi. Non a caso, di nuovo, le figure, i personaggi che esistono in Second Life li chiamiamo Avatar. Avatar è un termine indù che definisce Dio. Un'altra volta. È il Dio che si fa carne. Noi lì siamo gli dèi che si fanno dati, quindi non ci abbiamo capito molto. Però in generale vediamo che il passaggio è quello, capite? Scegliere di chiamarsi Avatar è un atto non da poco, no? Come dire, ah, salve, sono Dio. Più o meno, la cosa è quella. Quindi, dicevo, l'immaginale funziona a rotta di collo, non è che si è fermato nel frattempo. Non è casuale che ci siano questi utilizzi di termini, che queste cose accadano e si facciano in questo modo. Tu in Second Life non sei uno che deve camminarsi tutte le isole e ti fai due palle che non finiscono più. No, voli. Fantastico. Che vuoi di più? E se no c'è il teletrasporto, che va bene pure quello per molti altri versi. Capite? E quindi sei un avatar che vola. In sintesi, sei un dio. Non hai difficoltà, non hai limiti, non hai niente che ti ricordi che sei corporeo, quindi puoi stare giorni e giorni senza andare in bagno, senza mangiare, cioè tutto quello che segnala la nostra dipendenza scompare. Però noi siamo dipendenti, noi dobbiamo respirare, dobbiamo mangiare, dobbiamo andare in bagno. Siamo costantemente costretti a ricordarcela questa cosa. Siamo dipendenti da tante cose, non dalle droghe anche, ma in generale siamo dipendenti da tante cose. E io non escluderei che le droghe rientrino in qualche modo patologico in questa faccenda del ricordarsi che sei dipendente. Potrebbe essere un livello di lettura simbolico della questione, darti un altro ulteriore qualcosa che ti t'ancora e ti costringe per ricordartelo, perché te sei talmente svagato nel non ricordarti più che c'hai degli obblighi e delle dipendenze che te lo devi ridire. Allora adesso d'ora in poi ti devi anche bucare una volta ogni 4 ore, perché così almeno te lo ricordi bene. Ma se ci pensate, di fatto noi dobbiamo mangiare ogni 8 ore, dobbiamo dormire ogni 8 ore, dobbiamo respirare ogni 8 secondi, eccetera eccetera eccetera. Lo facciamo in scioltezza, ma lo facciamo. Provate a non farlo per un po' e poi ne parliamo della difficoltà della questione, capite? Quindi questo ci configura come esseri dipendenti. Che ci racconti il marketing e tutte le cose che ci vengono? C'è l'ultima pubblicità della Ford Focus, mi pare sia, che se potessi prendere quello che ha scritto e menarlo proprio come un tamburo, lo farei con gioia proprio. Che è quella che dice la libertà, quando la libertà costruisce una macchina. Che te proprio vorresti fare, che cosa cazzo vuoi dire con la libertà che costruisce una macchina? Dove sta sta libertà che fa la macchina? E poi perché la libertà dovrebbe costruire una fottuta macchina? Spiegamelo, perché se è libera, no? Farà come gli pare, no? Te costruisce la macchina a te. E oltretutto, in quella maledetta pubblicità ci sono una serie di affermazioni che sono completamente errate, perché ti dice la libertà stimola l'ingegno. Falso. L'ingegno lo stimola il problema. La libertà è come prima, se sei infinito non ti poni nessun problema, tanto è vero che i saggi filosofi del tempo chiamavano il primo motore immobile, perché che deve fare? È perfetto, basta, non c'ha nessun tipo di sgribizzo, non c'ha nessun tipo di spinta, non c'è niente, è perfetto e sta fermo. Ecco, allora la libertà dovrebbe essere una cosa che aguzza l'ingegno. Non è vero. L'ingegno lo aguzza un problema qualunque, non un problema necessariamente pratico, ma anche un'esigenza, una volontà d'espressione, un qualcosa che tu, cui tu debba dare una forma, no? Quello ti stimola a dire: come faccio a dire sta cosa? Come faccio a superare, a rimettere a posto sta sedia? Come faccio a uscire da sta casa? Eccetera, eccetera, eccetera. Ma non la libertà. Per cui sta libertà è diventata una retorica che è insopportabile. Riescono a fartela odiare quando, tutto sommato, per carità, voglio dire, magari, no, gradi di libertà, ma come te lo presentano è talmente stupido, è talmente piccolo, è talmente gretto, che tu dici, senti un po', te e la libertà, no, avviatevi, perlomeno. Questa è proprio l'ultima, ma è un continuo se ci fate caso, ascoltate, soprattutto le macchine, altrimenti io capisco che devono venderle, per cui a un certo punto, no, cocaina, necessità, impicci, imbrogli, dici delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e vabbè, però c'è un limite, no? Com'è quell'altro? Sentiti mocca. Che poi tra l'altro mocca, già appunto, già il nome mocca, no? Uno dice, vabbè, senti, ok, amo scherzato, no. Però non solo, in più ti ci mettono, sì, una nuova macchina, non so di che diavolo è, sì. Una delle ultime, che oramai hanno, cominceremo con Puppa, Nappa e così, perché hanno finito i nomi, non c'è più verso di sentirne un nome decente, no? Credo che li facciano con lo scarabeo oramai, pieno di lettere, buttano lì, come chiamano, psing! Ok, va bene, questo mi pare. Allora, la nuova è sentiti mocca, quindi insomma diciamo che, no, voglio dire, questa commistione continua di valori alti e di ciarpame è esasperante, perché poi le immagini dei valori alti bene o male ne risentono. Cioè, tu non puoi continuare a riempirti la bocca di questi termini sperando questi termini mantengano il loro fascino, la loro capacità di movimento, la loro capacità di stimolo. Alla fine sei liso, quello è il punto. Noi siamo una cultura lisa fondamentalmente. Tant'è vero che se andate a prendere i poeti, che erano quelli che sono quelli che tutto sommato ci riflettono di più su questi argomenti, perché sono quelli che purtroppo devono usare le parole, invece metto in minore pure io, noi dobbiamo dire cose, dobbiamo dirle con un vocabolario che è sempre più povero, perché non riesci più a usarle le parole, perché se le usi è automatico che ci sono tutta una serie di echi sopra che ti fuorviano, no? Che sono state talmente tanto spropriate dal loro significato e trasformate in altre cose, che non ci riesci più a usarle, per cui stai costantemente alla ricerca di altri modi di dire. Ma tant'è vero che diceva Ungaretti, quando trovo una parola, quando scavate una parola nel mio silenzio, come dire, era un atto di lavoro pesante riuscire a trovare una parola che dicesse le cose, no? E invece queste parole le usano così, in modo assolutamente inqualificabile, nella gran parte dei casi, facendo danni, peraltro, no? Perché noi abbiamo bisogno delle parole. Come vi ho detto più volte, più parole avete, meglio è. Ora il problema, appunto, vi ripeto, una volta che cominci a diventare un discreto utilizzatore di parole, ti rendi conto che non è così facile dire le cose. Perché ci sono tutta una serie di meccanismi nel linguaggio stesso che dicono altro, che ti costringono a dire altro, che tu non vorresti. Ma, per esempio, una fatica boia. Ma perché io devo augurare a qualcuno buon lavoro? Non so, vi viene in mente questa cosa. Uno dei modi di saluto ultimamente era diventato buon lavoro. Qualunque, chiunque tu vedessi. Poi uno ti chiede, ma perché questo sta andando a lavorare? Potrebbe anche non stare andando a lavorare. Ma perché devo augurargli buon lavoro? Perché è un altro modo in cui l'economia si inserisce. Che pare che l'unica cosa che tu puoi fare sia lavorare. Equivale vivere e lavorare la stessa cosa. Allora cambi, c'è un mio collega che scrive buona vita, io mi ho messo buon percorso e cominciamo a cercare di uscire da questi gerghi, ma sono talmente, come dire, quasi impalpabili che di fatto non ci fai quasi caso, no? Come quegli idioti del ministero che mi chiedono i miei prodotti culturali, che è una cosa che a me fa proprio venire un velo di rabbia davanti agli occhi, no? Prodotti di chi? Allora pagatemi, se devo produrre qualcosa almeno pagatemi, se proprio è così, ma tanto no, però perché? Capite? Qualunque cosa, noi la riduciamo al gergo e al vocabolario dell'economia. E il mondo si impoverisce. C'è poco da fare. Il mondo diventa un posto sempre meno piacevole da vivere, sempre più insulso, oserei dire, se posso usare il termine. Quindi bisogna vigilare sulle proprie parole. Come diceva Nanni Moretti in uno dei suoi momenti di fulminazione, chi parla male pensa male. È vero. Per molti versi è vero, perché anche lì la forma e il contenuto sono inseparabili. Un bel parlare è una cosa, un brutto parlare è un'altra. Prendete tutto il gergo dell'aziendalese, che io aborro. Ho schedulato un meeting domani mattina. Come se mi dessero una coltellata nei reni. È schedulato. Com'è schedulato? Ma che sei idiota, non esiste una parola in italiano. Non puoi dire che hai previsto, hai scritto, hai progettato. Hai preso un appuntamento, di quello che te fanno è schedulato. E via così, tutta una serie di imbarbarimenti assoluti, di brutti termini inglesi che diventano termini orribili in italiano. E sono tutti contenti. Per non parlare poi dell'utilizzo dell'inglese, che sempre in quella maledetta pubblicità della cosa della libertà, non solo, ma poi ti dice life is an open door. Com'è? Powered by non so cosa, connected by sync. E tu hai una voglia di via un lanciafiamme e distruggerla sta macchina. Perlomeno a me mi fa venire un odio, che poi diventerà l'odio per quello che ce l'ha sta macchina, poveraccio, capite? È inevitabile che tu lo vedi e dici, come hai fatto a comprare sta stronzata tu? Parliamone, perché è normale. Ma a te te pare possibile? Per una macchina, che dovrebbe essere una tecnologia vecchia di 100 anni, come ci dice quell'altro dell'Auris Toyota, no? È un continuo, no? Che non si rendono manco più conto di quello che ti dicono, ma in effetti è una tecnologia vecchia di 100 anni, basta! Passiamo oltre, cerchiamo di superarla sta questione. E ve lo dice uno che ci campa in macchina purtroppo, quindi anche qui la contraddizione è viva. No? Però se io potessi liberarmene lo farei anche domani. Se avessi una qualche chance di riuscire a muovermi senza dover dipendere da quel catorcio, sarei entusiasta. Non posso e quindi mi adatto. Però tra questo e farmela diventare questa manifestazione quasi divina della mia esistenza per la quale finalmente sono diventato mocca, e allora piuttosto mi butto dalla finestra che non comprarmi la macchina. Non so se questa cosa è chiara. Allora, che ora è? Come dice Luca Buttura, ma siamo alla scheggia 3 e 5. Ok, allora direi che facciamo un altro piccolo break e poi andiamo alla fine, se Dio vuole. Come no? Piccola curiosità. Visto che la musichetta che... Aspetta che... Dunque... Altre domande, a parte l'animale, che continuiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio? No. Parrebbe di no. Ok, allora, se vi ricordate l'argomentazione del libro, vedrete che la tesi di Neumann non è l'unica tesi possibile, l'unica chiave di lettura possibile per il problema dell'animale. Ovvero sia, sì, è vero, da un punto di vista appunto razionale, da un punto di vista dell'io, l'animale è una perenne minaccia perché di fatto rappresenta una costante possibilità di ricaduta e quindi deve essere stigmatizzato, deve essere demonizzato, deve essere allontanato il più possibile, anche contro l'evidenza, come dicevamo, no? Quindi le strategie linguistiche, il fatto che i peggiori comportamenti che l'uomo riesce a mettere in atto vengano disegnati e dipinti come animaleschi, lascia un po' perplessi una volta che ci si fa caso. Però comunque il punto è che ci deve essere qui un io che in qualche modo elabori questo ragionamento, no? Quindi vuol dire che questo tipo di opposizione è un'opposizione che è comunque implicitamente razionale e autoriflessiva. Mentre, dice Durand, di fatto l'opposizione verso l'animale è ancora più profonda. Cioè non richiede necessariamente l'esistenza di un io che se ne senta minacciato perché noi verso l'animale proviamo disagio. E questo lui lo mette in evidenza attraverso una serie di test, che servono a, in qualche misura, descrivere delle reazioni prerazionali, spontanee, verso certi schemi di movimento e di rappresentazione. E quindi mette in luce la difficoltà che abbiamo nella nostra percezione dello schema dell'animato, non dell'animale, bensì dell'animato. E riconduce questo, a questo anche, il problema dell'animale. Perché? Perché l'animato è il groviglio, è il formicolio, è la vita insensata, fondamentalmente, ed è anche, se ci pensate, lo stato del cadavere, la carne corrotta, il brulicare dei vermi, delle larve, degli insetti che consumano le carogne. Lo so che non sono discorsi comodi e piacevoli, però di fatto, no? Di fatto anche lì, come vedete, passando da un'altra strada, quindi non andando a prenderla dal punto di vista razionale, ma dell'impressione, della reazione immediata, dice di no, noi con l'animale identifichiamo questo tipo di discorso. Quindi è un qualcosa che, come vedete, ha in sé molte tonalità. Da una parte, come vi dicevo, il rinvio alla costellazione della morte e della corruzione. Dall'altra, il movimento disordinato, il movimento frenetico. In una parola, è una figura del caos, ci dice Dio. E noi verso il caos abbiamo un sacrosanto terrore. Cioè, prima di riuscire ad accettare il caos, quindi il principio del disordine, come fertile, come seminale in qualche modo, no? Vi ricordo che Nietzsche scrive quella famosa frase: bisogna avere il caos dentro per poter partorire una stella che danza, no? Che vuol dire? Vuol dire che da questo disordine nasce tutto. Se ci pensate, il caos primigenio cos'è se non lo stato che noi immaginiamo esistesse prima della creazione? Quindi anche verso il caos siamo estremamente contraddittori, no? Però nella sua declinazione puntuale, nella sua declinazione di scala minore, diciamo, quindi di disordine totalmente privo di una ragione, di un criterio, questo noi ci terrorizza. Ok? Ed è quindi un altro dei motivi per cui i volti del tempo sono così spesso e volentieri animali, no? Perché il rinvio è non solo alla morte, ma anche al disordine, all'insensatezza. E l'insensatezza per noi è un'altra grandissima minaccia. L'agire non comprensibile, perché questo insensato di fatto vuol dire questo, incomprensibile, quindi vuol dire alieno, vuol dire ignoto, ed è un rinvio a tutto quello che abbiamo detto ancora stamattina. Tutto quello che noi non riusciamo a capire ci spaventa. Tant'è vero che se andate a prendere un altro grande scrittore del secolo scorso, che era Lovecraft, quando andate a leggere le descrizioni degli dèi di Lovecraft, che sono degli dèi spaventosi, normalmente sono idioti, sono insensati, hanno tutte caratteristiche orribili dal nostro punto di vista. Non sono le divinità che antropomorfe, belle, per quanto poi censurabili, come Giove, che faceva qualunque cosa pur di riuscire a portarsi a letto il tipo di cui si era invaghito in quel momento, eccetera, mentivano. No, questi sono dei che non hanno senso. Ricordate Weber, l'infinità priva di senso del divenire del mondo. A noi quello ci spaventa. Ecco perché continuiamo a costruire dei sensi e li attribuiamo al mondo per fare in modo che diventi migliore e più facile da gestire, perché a noi la mancanza di senso ci terrorizza, perché la mancanza di senso all'esterno ci ricorda la nostra mancanza di senso. È un eco. Capite? Noi, ripeto, siamo quelli che non hanno una ragione d'essere. ai quali perlomeno non è stata detta, se la vogliamo prendere così, la ragione per la quale sono qui. Questo è il punto focale, cioè, quindi il nostro essere mortali non è semplicemente un problema dello scomparire, ma è tutta una costellazione che non solo unisce la mortalità all'improvviso, come diceva Bulgakov, quindi questa nostra assoluta incapacità di previsione, ma mette in questione anche il problema del senso, la continua domanda del senso, perché siamo qui? Non è casuale che le grandi domande siano sempre quelle, poi ci si scherzi sopra, no? Se vi ricordate Guzzanti, c'è grossa crisi, eccetera, eccetera, però la lingua batte dove il dente duole, per noi è un problema continuo ed è il motivo per il quale, peraltro, saltando un momento di palo in frasca, abbiamo questa grossa ammirazione per le macchine, perché le macchine invece hanno un senso, hanno uno scopo, sono prevedibili, l'abbiamo fatte noi, quindi non ci sono sorprese nella macchina, immaginiamo, poi dopo scopriamo che ci sono anche altre cose tipo il Ghost in the Machine, tipo le macchine che impazziscono, no? Pensate a Terminator, a tutta la storia, Matrix, ce ne so quante ne volete, Battlestar Galactica, insomma non si finisce più, quindi lo sappiamo pure lì a un altro livello di consapevolezza che è un'illusione, però di fatto secondo noi per esempio il phone è inoffensivo, salvo quando te casca dentro la vasca da bagno ovviamente, però diciamo quello, l'accendino, insomma tutte queste piccole cose, il cellulare, no? Tutta una serie di cose con le quali riteniamo di avere un rapporto diverso, perché? Perché quelle cose sono state fatte da noi, quindi non sono comparse, hanno uno scopo, sono state progettate, sono fatte di pezzi noti, sono riparabili e fanno una cosa ben precisa. Quindi come vedete la macchina è così affascinante dal nostro punto di vista da addirittura utilizzarla come criterio di rappresentatività. Noi ci immaginiamo come macchine. E mo non vi faccio vedere le slide perché non ho voglia, ma ci sono, se prendete soprattutto di nuovo le pubblicità delle macchine, le famose macchine di prima, vedrete quanto ste macchine spesso e volentieri diventino esseri umani. C'era quella della Renault qualche tempo fa, Transformers, se avete presente. Sono tutta una serie di dinamiche dove comincia a diventare difficile distinguere la macchina dall'uomo. Ok? Oppure pensate al... ce n'era un'altra dove c'era un pilota di Formula 1 che al posto del cuore aveva il motore. Pensate a tutto il gergo normale per il quale il cibo è il carburante. No? Tutte le immagini che noi usiamo normalmente sono immagini che rinviano a un nostro essere macchine. Come se la macchina fosse migliore dell'essere umano. E qui un'altra cantonata grossa come una casa. Perché la macchina non è duttile, non è flessibile, non è capace di continuare a fronte di danni significativi. L'essere umano sì. Non c'è una macchina che è capace di sopravvivere come noi. Se una macchina si rompe una parte, in linea di massima, o una parte assolutamente insensata, stupida, marginale, oppure la macchina si ferma. Pensate al computer. Basta che ci sia un 1 o uno 0 sbagliato e si inchioda tutto. Spegne, ricomincia, avete presente, no? Ecco, quella è la flessibilità della macchina. La flessibilità della macchina è che se si rompe qualcosa è finito. L'essere umano prima che collassi, ma troppe cose possono essersi rotte. Capite? Noi da questo punto di vista siamo incomparabilmente superiori alle macchine, però per un motivo o per l'altro ci piace rappresentarci come macchine. Macchine intelligenti, macchine desideranti, c'è tutta una serie di pensatori e di formule che tradiscono questo discorso. Ma, ripeto, il problema a monte è questo, è che noi, per noi la macchina ha già risolto il problema del senso. Mentre noi non siamo macchine da questo punto di vista, che non sappiamo se qualcuno ci ha progettato né perché. Siamo qui, senza il manuale delle istruzioni, fondamentalmente. Mentre le macchine normalmente a corredo hanno anche il manuale delle istruzioni, per cui lo sai come devi far fare una cosa, c'è scritto fai questo, fai quello, schiaccia il pulsante, eccetera, eccetera. Noi non ne abbiamo idea. Non sappiamo come parlare con l'altro, non sappiamo come capire se l'altro ci apprezza o non ci apprezza, in che tipo di rapporto siamo. È un sapere che non è codificabile, anche se ci proviamo, no? Andate in libreria e troverete tutta una serie di manuali che ti dicono come sedurre lui, come sedurre lei, come diventare ricchi, come diventare famosi, come diventare fighissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché, come vedete, il modo di ragionare è sempre quello. Le macchine hanno un manuale, sono una macchina, datemi il manuale per diventare figo. visto che mi hanno detto che devo essere figo, tanto per tornare alla nomia di cui parlavamo prima, ti dicono di fare cose e non ti dicono come, non è facile, allora qualcuno mi dia per favore un manuale per andare a fare shopping, per andare a parlare con questo, per essere una persona di successo in società, per avere le famose, i famosi motti, le famose citazioni, no? Se voi andate in libreria trovate degli zibaldoni di citazioni per il manager, così il manager può far finta di essere uno colto e ti cita Sun Tzu, ti cita Cartesio, ti cita Nietzsche, no? Ti cita solo quella citazione perché quella ha letto, però fa figo, tanto per la faccenda della superficie di cui parlavamo prima, no? Ah, ci sono tutta una serie, allora per esempio competizione, e ci sono 150 aforismi che tu puoi citare facendo quello che si è letto due biblioteche, che è un po' l'equivalente di quello che si fa un'operazione agli addominali per sembrare uno che fa palestra, più o meno siamo lì, quindi come vedete c'è da discutere anche su questo in modo estensivo. Quindi dicevamo, come ci siamo arrivati a tutto questo? Ah, la macchina e l'animale, ecco, ok. Quindi contro, anche come vedete, contro l'animale che è in noi, la macchina è un altro modo di reazione ulteriore. È molto meglio percepirci come macchine, perché le macchine non sono animali, definitivamente. O credevamo, perlomeno, fino ad oggi. Ma adesso c'è la vita artificiale e le cose sono tutte molto più complicate di quanto non sembri. Vi faccio presente che non so se al Parlamento europeo o dove altrove ci sono una serie di proposte di legge per riconoscere i diritti alle macchine. Perché quando cominci ad avere una macchina che pensa da sola, risolve i problemi da sola, è in grado di fare cose, poi comincia a diventare difficile decidere che è una macchina e ricordarsi che è una macchina. Vi ricordo Battlestar Galactica e Blade Runner, quelli sono, come dire, estremamente interessanti su cui riflettere, argomenti estremamente interessanti su cui riflettere, soprattutto perché Blade Runner, per esempio, lo potete capire perfettamente con gli strumenti durandiani, no? Blade Runner è un mondo decisamente notturno, pensateci, piove continuamente, ha sporcizia dappertutto, non c'è mai il sole, è sempre notte, insomma, quindi da questo punto di vista come contesto è estremamente notturno, ed è talmente notturno infatti che c'è la confusione più totale, ovvero sia non si riescono più a distinguere macchine dagli uomini, quello è il punto, il problema centrale. Il problema centrale non è tanto che sono macchine gli altri, Rutger Hauer e compagnia cantante, quanto che sono macchine indistinguibili, capite? Quindi il problema non è tanto la macchina quanto il mettere completamente in crisi il paradigma della distinzione, quello è il punto. A noi questo ci terrorizza, ragazzi, sempre. Ci terrorizza il transessuale, ci terrorizza la spia, ci terrorizza la macchina che non riconosci, ci terrorizza l'oggetto che non è categorizzabile, perché mette in crisi con un effetto domino tutto il criterio del nostro pensare. Capite dov'è il punto? Ecco perché questi sono soggetti con i quali poi diventi violento, che vengono epurati, che vengono perseguitati, che vengono continuamente messi all'indice. Non tanto per la loro, come dire, sostanza, ma per la loro forma. È qualcosa che tu non riesci a capire cosa sia. Quindi pensate quanto comincia a essere complicato oggi avere a che fare con vecchi che non riesci a riconoscere, con sessi che non riesci a riconoscere. Capite perché poi la violenza e il disagio a livello sociale aumentano? Perché col nostro ragionare di categorie nette, chiare e distinte, come diceva il buon Cartesio, noi oggi invece ci troviamo in un mondo che è sempre più notturno, dove la confusione è sempre maggiore, dove ti trovi davanti uno che non sai se è un uomo o una donna, quanto antico, quanto anziano, antico, scusate, è un lapsus da vampiri, quanto anziano, eccetera, eccetera, e quindi non sai cosa aspettarti, perché questo è il punto, ragazzi, anche, ve lo ricordo, prevedere significa anche saper reagire. Ecco perché le aspettative sono così importanti dal nostro punto di vista. Perché tu ti trovi davanti una figura venerabile e ti comporti di conseguenza. Se ti trovi davanti uno che pare un tuo coetaneo e ha 105 anni, hai delle difficoltà comportamentali. Se ti trovi davanti uno che ti sembra una splendida donna e invece è un uomo, hai un problema. Capite? A prescindere dalla specificità della questione, è proprio il meccanismo a monte che si inceppa, perché tu sei abituato a distinguere uomo, donna, basta. E no, eppure lì ci sono 15 tipi di patente europee e abbiamo 7-8 tipi di sessualità diversa adesso. Capite? È complicato. Tutto è molto complicato, soprattutto se tu continui a sostenere l'utilità come strumento cognitivo di una specie di accetta che tagli le cose a metà. Ecco perché l'out-out non è più frequentabile, capite? Non è semplicemente il fatto che ha dei costi, che è una questione filosofica, cioè, no, è che il mondo è diventato talmente complesso di suo che quel tipo d'approccio è selvaggio ormai, è brutale. Non ti permette di apprezzare nessuna sfumatura, non ti permette di apprezzare nessun tipo di differenza, nessun tipo di complessità in quello che accade. È rozzo. Capite perché stiamo ridiventando rozzi, come vi dicevo? Perché? Perché continuiamo ad utilizzare gli strumenti che non sono più in grado di avvicinarsi alla realtà. Non dico di comprenderla, ma manco di andarci nei pressi. Capite? Però, per altro verso, come vi dicevo, è chiaro che questa cosa costa. Perché è destabilizzante, perché noi siamo abituati a ragionare per categorie, perché siamo abituati a dire questo qui e quello lì, mettiamo in ordine. No? Tant'è vero che dall'altra parte della questione, non so se lo saprete, ma esistono una serie di consulenti, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma potreste contemplarla come impiego professionale, che aiutano a fare ordine. Perché abbiamo talmente accentuato il versante razionalistico organizzativo, che oggi abbiamo la sensazione che se la mia vita sta andando a scatafascio è colpa mia perché abbiamo detto hanno tutte le scelte che ho fatto, ma non tanto solo per quello quanto perché non sono abbastanza organizzato. Quindi viene a casa mia uno che io pago, fior di quattrini, e mi comincia a dire: allora ti munisci di scatole di plastica, etichette colorate, pennarelli colorati e cominciamo a fare ordine. E te smonta tutta casa e te la trasforma in una specie di archivio, fondamentalmente. E tu sei contento come una Pasqua. Ce ne sono migliaia negli Stati Uniti di questi consulenti. Quelli che ti dicono che basta mettere ordine. Ecco, mettere ordine è un casino infernale, se ci pensate bene. Voi provate a mettere ordine, createvi un set qualunque di regole, e cominciate a dividere quello che avete per le mani secondo quelle regole. Tempo 3 minuti, trovate un oggetto che con quelle regole purtroppo non ci si azzecca. E altro. È uno, è un altro, è un altro. Funziona così la nostra cultura. Capite dov'è il problema? Le famose anomalie di cui vi parlavo sono gli oggetti che non rientrano nelle categorie preconfezionate. E qualunque cosa tu faccia, se stai un attimo attento e approfondisci, non sai più dove metterli. Pensate soltanto ai criteri di catalogazione dei libri e gli autori. Allora voi prendete Morat, andate in 5 librerie diverse e lo troverete dappertutto. Perché non si riesce a capire che è Morat? È un neurofisiologo? È un filosofo? È un sociologo? È un pensatore libero? È un poeta? È un pazzo? Non si sa. Quindi, a meno che tu non abbia scritto, che ne so, un bel trattato sul giunto a croce, che bene o male va in meccanica, ma se tu scrivi delle cose appena appena un attimo più originali, uno dei grandi problemi che poni è che non sanno dove metterti. Non so se avete sentito Muccino, tanto per saltare di palo in frasca, ma stiamo sempre lì. L'ultimo film di Muccino è stato un flop spaventoso. No? Che ha detto Muccino? C'è stato un problema con gli americani e io non ho difficoltà a credergli, anche se non l'ho visto il film, perché dice gli americani devono dare un'etichetta alle cose. Quindi a me mi hanno dato l'etichetta commedia romantica, ma il film non è una commedia romantica. Appunto. Quindi tutti sono andati a vedere il film aspettandosi tutto quello che c'era sotto la voce commedia romantica e non c'era nel film. Quindi sono usciti incazzati. Non so se capite a che livelli siamo arrivati nelle categorizzazioni. Non vai a vedere un film, vai a vedere una commedia romantica, il che vuol dire che ci sono due personaggi simpatici, divertenti, che fanno questo genere di cose, con questi esiti, possibilmente non troppo tardi, se no ti avvia una tensione che non vuoi provare, e devi uscire contento. Dopodiché, se sta cosa che stai vedendo non risponde a queste caratteristiche, a prescindere, magari è un capolavoro, però non è una commedia romantica, quindi non lo vuoi vedere. Pensate a tutto quello che trovate su internet, tutte le categorizzazioni. Se andate a vedere la musica, a me mi diverte da morire. C'è un sito che si chiama All Music Guide che dà tutta una serie di. Per ogni autore ti dice i mood e i tipi di musica. E ci sono delle pile alte così perché per riuscire a decidere che un autore tipo Springsteen, come lo definisci un autore tipo Springsteen? Dipende da quale Springsteen stiamo vedendo, no? C'è quello divertente delle ballate, ma c'è pure quello di Nebraska, che Philadelphia, dei macigni, è lo stesso. Allora come faccio io a spiegare all'utente che Springsteen è uno introspettivo e malinconico? E poi quello sente Going Down, dice, ma tu sei cretino, no? Oppure Born to Run, dice, sei matto, no? Però se tu prima puoi sentire uno che ha fatto Born to Run e ti capita Nebraska, te lo dai fra i denti il disco. Quindi capite che non è pensabile. Ma questa è di nuovo un'altra istanza dell'universalismo. L'idea stupida che un autore debba essere fatto in un modo. Che un autore scriva una cosa, faccia sempre quella. Poi però, se fa sempre quella, dice, ah, ma sono sempre gli stessi. Allora, no, parliamone di Rolling Stones. Ma se continuano a celebrarsi. Fallo tu che te celebri per 50 anni e poi ne parliamo. Poi dici, l'avete visti i Rolling Stones? Il primo che ti dice che la droga fa male, tocca parlarne. Perché sembrano dei ragazzini. Sompettano una bellezza a 70 anni. Poi di quello che te pare. Ma insomma, dal mio punto di vista, si sono divertiti parecchio. No, nella migliore delle ipotesi. E mi piacerebbe arrivarci, insomma, una firmetta. Ce la metterei pure subito. Quindi, questo è il punto. Come fai a ragionare con questi canoni? Di un mondo che non si piega mai a questi canoni. E vi dico che questi canoni stanno diventando così stretti e così soffocanti ultimamente. Perché già quando ero giovane io non era così. Questi sono colpi di coda di un paradigma che sta perdendo. Sono colpi di coda di un sistema di rappresentazione che non ce la fa più e che quindi diventa sempre più rigido, diventa sempre più dittatoriale dal suo punto di vista, perché è l'unico modo che ha, perché altrimenti va, salta, ecco, a momenti salterà. Però noi stiamo vivendo esattamente questa retroguardia, questo combattimento dell'ultimo, proprio veramente della tristezza, per la quale appunto devi avere tutta una serie di keywords, devi avere tutta una serie di definizioni a priori, devi conformarti, o non si riesce più a sentire una canzone decente da anni. Sono tutte uguali, ma ci avete fatto caso o no? Quando dici il letto di Procuste, quello è il letto di Procuste. Il fatto che la canzone deve durare 3 minuti e 10 secondi perché va alla radio e c'è bisogno di fare la sfumatura all'inizio e la sfumatura alla fine e poi l'intermezzo e poi ci deve essere il ponte, ci deve essere questo tipo di sequenza, la melodia deve essere fatta così. Per carità, molto carino, però a un certo punto poi non riesci più a distinguerli. Tutti dicono qua negli anni 70, negli anni 70 facevano quello che cazzo gli pareva, grazie. Quando li ritrovi i gruppi degli anni 70 oggi? Non è pensabile. No, il bello è che non è pensabile, nonostante la possibilità pratica ci sarebbe pure. Perché oggi c'è internet, c'è YouTube, no? Quindi potresti pubblicare qualunque cosa. Però se becchiamo il Gangnam Style, questo è quanto. Capite? Questa enorme possibilità teorica e creativa si risolve nel Gangnam Style. Poi dici, com'è che ancora continui a sentire la musica di 40 anni fa? E per forza. Ma mica solo io. Cioè, stavo dicendo, l'ho raccontato l'altro giorno, che io gioco al Signore degli Anelli online e nella mia gilda ci sono tutti i ragazzini, evidentemente, no? Perché siamo molti di questa età a giocare, sono un po', però insomma nel complesso, e uno di questi è uno che suona il piano, è anche molto bravo, no? Allora mi fa, Fabio, ma sai che sono andato a sentire un concerto l'altro giorno, oh, gente da paura, sì, i Deep Purple. Dai, non ci posso credere, no? Poi parliamo di poco tempo fa, insomma, quindi Deep Purple già belli stanchi, ma insomma comunque pure lì una firma. Vabbè. Ad ogni modo, hanno fondato una pagina su Facebook, lui e degli amici, che dice, quando mi dicevano sempre che la loro musica era meglio, puntini puntini, ci avevano ragione, quindi questo è il punto, no? Perché di fatto, se ci fate caso, paradossalmente, culturalmente, oggi si sente sempre e costantemente ancora la musica di quando ero giovane io, nella grandissima parte dei casi. Non c'è stato sto grosso miglioramento. Sì, ci sono degli autori che arrivano, però lasciano il tempo che trovano. Perché? Perché sono già formattati a monte. Perché gli hanno imposto il come fare la canzone, il come prendere il tono, il come mettere il riff, il quando essere intensi e quando essere no. Non c'è niente di spontaneo, c'è una arte, un artificio costante. Capite? Quello è il problema. E l'artificio lo senti. C'è niente da fare a livello di esperienza estetica, se vogliamo riprendere Gadamer, no? Gadamer cosa dice? Che tu il bello lo provi dentro, cioè quando c'è un qualcosa di bello lo senti perché hai i brividi, hai una serie di reazioni corporee al bello che ti segnalano questo. Ecco, io queste reazioni corporee, tranne rarissimi casi ultimamente, non le provo più da una vita. Ma non solo io, quello è il problema, me lo confermano pure quelli piccoli che arrivano dopo, voi, anche ancora più piccoli, eccetera. E questo perché? Perché quel tipo di cosa nasce anche dalla spontaneità, nasce dalla rottura del canone, nasce dal superamento della regola. Noi invece siamo sempre più canonici. Ma d'altronde qualcuno investe e quindi deve esserci un ritorno. Con questa logica noi siamo una cultura finita. Prego. Assolutamente sì. Sì. Assolutamente, è il problema dei contenuti di cui parlavamo prima, no? Voi prendete i vecchi capolavori, duravano 35, 37, 40 minuti un disco. Oggi ci mettono 152 canzoni dentro. Come dire, te manca l'aria. Ma è tutto un problema economico, purtroppo. È quello, cioè, tutta questa serie di conseguenze deriva dall'economicismo, ovvero sia dalla costante applicazione a tutto il mondo di una serie di canoni che secondo loro funzionano in economia. E pure su questo, secondo me, si può discutere. Perché pure l'economia, spesso e volentieri, grandi economisti e grandi pensatori ti dicono che ha bisogno di disordine. Non c'è semplicemente l'ordine. L'ordine è mortifero, come dice Maffesoli. Solo ordine è gelo, è freddo, lo sappiamo benissimo, no? Diciamo sempre una razionale, ma tieni la testa fredda. Che vuol dire? Che quando sei razionale sei freddo, è normale. Perché? Perché tutte le emozioni e tutto il resto vengono rimosse. No? L'idea quindi qual è? Che tu sia al massimo delle tue capacità quando sei solamente razionale. E questo abbiamo detto mille volte che non è vero. Non c'è mai un momento in cui noi siamo soltanto razionali. Mai. Anzi, dirò di più, quelli che creano, quelli che ottengono, quelli che in qualche modo superano sono quelli dove il contributo del non razionale è più marcato. I grandi innovatori spesso e volentieri sono folli, addirittura direttamente proprio. Capite? Questo è il punto. Allora, siccome non vogliamo impazzire tutti, dovremmo lavorare verso un equilibrio, di nuovo, tensionale, no? Tra razionale e non razionale. Come abbiamo detto, non c'è o l'uno o l'altro, ci sono entrambi costantemente in questa spirale che non finisce. E quindi c'è un momento di, come dire, di privilegio, di predominio dell'uno, e un momento di predominio dell'altro, un equilibrio dinamico costante sul quale bisogna lavorare. È chiaro che un equilibrio dinamico di questo genere richiede la legge individuale di cui parlavamo prima, perché non puoi sottoporlo a delle leggi regolari, per cui allora dalle 8 alle 15 comandi tu, dalle 16 alle 18 comanda lui, poi se fermiamo un attimo, poi riprendiamo. No, non è così. È una questione di sensibilità. Capite? Quindi di nuovo c'è un'infrazione della qualità all'interno delle procedure. Tu devi essere in grado di capire quando è necessaria l'organizzazione e quando l'organizzazione va lasciata andare. Perché l'organizzazione, tutti quelli che studiano organizzazione vi diranno che funziona soltanto grazie a quelli che sono disfunzionali. Perché un'organizzazione che dovesse funzionare come si è descritta non funzionerebbe. Mai. Non c'è verso. Non c'è verso. Nei nostri, nelle grandi, nelle multinazionali, nei ministeri, dovunque voi andiate, le cose funzionano perché qualcuno salta le procedure, fa finta di niente, si fa carico di cose che non dovrebbe fare, spesso paga per questo, perché la forma bisogna rispettarla, no? Quindi non solo fai bene, me salvi, ma te caccio pure via perché hai fatto una cosa che non avresti dovuto fare. Tutto molto divertente, ma è l'unico modo per andare avanti. Capite? Quindi anche lì, questa facciata di equilibrio e di ordine, uno comincia a dire, ma perché? Perché non lo ammettiamo che invece non funziona così? Vi sto cercando di descrivere tutti i motivi per i quali non lo ammettiamo. Perché ammetterlo non è facile. Quando ho detto che i sistemi e i paradigmi hanno un'inerzia, intendo esattamente questo, perché se tu ammetti che quell'aspetto è fallato, poi dopo non puoi fermare la testa a quell'aspetto, cominci a dire, ma allora è sbagliato pure questo, ma allora è sbagliato pure questo, ma allora è sbagliato pure... Ecco, capite? Quindi preferisci, come il famoso Cypher di Matrix, mangiarti una bistecca finta che non dover fare i conti con le implicazioni di quello che hai scoperto. E questo lo facciamo sempre. Quando vi dicevo che Marx era uno splendido illuso, intendevo questo, perché Marx immaginava che quando ti avessero spiegato le cose, tu allora a quel punto ti saresti dovuto comportare in un certo modo. No. No. Fai finta di niente, fai come se. D'altronde lo facciamo sempre, è la nostra attività principale, ci viene particolarmente bene. Quindi ti giri dall'altra parte, ti racconti qualcosa, fai finta di niente, accetti quello che ti dicono, no? Perché è più comodo, perché se non dovessi farlo dovresti cominciare a fare tutta una serie di lunghi conti, se ammazza quanto sono stronzo, non ci va. Non abbiamo voglia spesso e volentieri di fare questi conti, per cui tanto vale saltare e fare come se non fosse successo niente. Quindi capite che, insomma, è abbastanza complicato cimentarsi con l'essere umano, perché l'essere umano è veramente un vaso di Pandora, tanto per continuare a tirare in ballo i racconti antichi. Guarda caso, i racconti antichi sono tutti puntuali, da questo punto di vista non c'è nessuno sbagliato, sono veramente fantasmagorici. Però ecco, vi dicevo quindi, per concludere, che appunto la dimensione dell'animale ha quindi tutta una serie di stratificazioni. Da una parte la minaccia all'io e alla sua razionalità, dall'altra questo nostro, questa ripulsa che abbiamo fondamentale, profonda, primordiale, direi, per un certo tipo di disordine, per un certo tipo di minaccia che viene percepito appunto come minaccioso per la sopravvivenza, per la nostra stessa salute, per la nostra stessa vita, eccetera, eccetera. E poi tutto quello che ha a che fare evidentemente con tutte queste logiche dell'ordine, no? Le logiche dell'ordine sono la risposta in qualche modo a questa minaccia del disordine. Però, come abbiamo detto più volte, le risorse, le logiche dell'ordine sono da sole incapaci di fornire un quadro adatto alla vita, un quadro adatto al benessere e un quadro adatto al progresso per molti versi. Non so se avete visto l'Atlante delle Nuvole che c'è attualmente al cinema. Film complesso molto molto interessante. Una delle belle intuizioni che c'ha è che in un futuro ovviamente c'è un'oligarchia al potere che si chiama l'unanimità. Trovo che sia bellissimo, che è esattamente questo il problema. L'unanimità è lo scopo finale. Se ci fate caso però c'è proprio un conflitto proprio già a monte, no? La democrazia è tutto tranne che unanimità. Cioè la democrazia è presa d'atto della differenza. È modo di far convivere le differenze, dovrebbe essere, secondo noi. Noi purtroppo abbiamo questa situazione, lasciamo perdere. Però questo vorrebbe dire, no? Il fatto stesso che esistano dei partiti che sono delle parti sta a significare che non tutti nello stesso gruppo sono d'accordo, ma ci dovrebbe essere un modo per poter far convivere queste diverse visioni. Però come vedete questo è un discorso da et-et, non è un discorso da opt-out. Com'è che poi diventa una democrazia bipolare? No? C'è bisogno di spiegarlo? No, perché devi essere o questo o quello. E se so uno schifo entrambi che faccio? Se la vi la prossima volta andrà meglio, capite? Quindi è questo il punto. E come vedete, non a caso, tutte le democrazie bipolari stanno lasciando, non ce la fanno più, manco quelle storiche, no? Perché in Inghilterra tutti ci parlano di Inghilterra, ma in Inghilterra c'è oltre dei partiti adesso, da tempo. Gli Stati Uniti, lasciamo perdere perché lì insomma c'è da fare tutto un discorso a parte, perché insomma, come modo di fare, poi comunque gli Stati Uniti sono tecnico, con la modernità sono abbastanza, come dire, oltre da molti punti di vista. Però noi ci abbiamo provato ed è stato un fallimento catastrofico. Quindi, come vedete, di nuovo, da una parte imponiamo una prospettiva opt-out, dall'altra ci sono i comportamenti che sono et-et, che ci piacciono o no, che li costruiamo ovviamente in modo spregiativo, no? Ricordatevi l'inciucio. Ora io non voglio farvi una lezione di diritto costituzionale, ma se voi andate a prendere la carta, la famosa carta costituzionale, non c'è scritto da nessuna parte che tu devi dire chi è prima il capo del governo. Tu devi eleggere i tuoi rappresentanti, i quali di volta in volta si metteranno d'accordo per eleggere qualcuno. Non ci sono i partiti, non c'è il premier, non ci sono, semplicemente non ci sono. Perché l'idea qual era? Era un'idea moderna, come vi dicevo prima, no? Questa mattina, dicevo chiaramente c'erano delle idee, era un'idea intelligente, ma poi nella prassi purtroppo non funziona, e quello è il dramma della questione. Perché richiederebbe chi? Dei rappresentanti che siano valorialmente nei tuoi vicini a te, che siano in grado di percepire l'interesse generale e che di conseguenza siano in grado di rinunciare a delle prospettive semplicemente ideologiche per dire ok, a me non andrebbe bene, ma in questo momento tutto sommato è l'unica opzione che posso scegliere. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che le maggioranze non possono cambiare in Parlamento, anzi è il contrario. Di volta in volta, a seconda delle proposte e dei problemi, possono aggregarsi maggioranze diverse ed è. Se ci pensate è razionale, è sensato. Perché tutti devono essere sempre d'accordo su tutto? Sarebbe assurdo, ma è altrettanto assurdo che tutti siano regolarmente in disaccordo su tutto. No, ci possono essere dei punti e delle cose sulle quali possiamo accordarci. No? Allora, vedete che anche lì, anche in questo, il peso del paradigma si impone. Un opt-out ti trasforma necessariamente, devi per forza decidere o questo o quello, ok, dopodiché quello però so 15, quello so 18. Come funziona questa cosa? Non regge, è formale, ma nel senso peggiore del termine, è facciata, ecco, oserei dire questo, capite? È un'illusione, è una derivazione paretiana, un po' come il monoteismo cristiano, cattolico, monoteismo de che? Mettetevi a fare due conti e guardate quanti sono. No? Cioè, Padre, Figlio e Spirito Santo, tanto per cominciare. Vabbè, quelli su tre in uno, vabbè, un'offerta speciale. Ma poi c'è la Madonna, poi ci sono tutti i santi del calendario, no? E il fedele di solito non è che è fedele a Dio Padre, perché Dio Padre, no, è fedele a San Gennaro, è fedele a Santa Rita, è fedele a Padre Pio, a chi te pare, ma sono tutte facce diverse. Quindi è inutile che ci stiamo a piangere perché l'istanza razionale unifica, un par de palle unifica, è la prassi che è così, già Weber l'aveva detto, il politeismo dei valori, quello è che vedi davanti. È molto più normale, è molto più percepibile il politeismo che non il monoteismo. Però andate a vedervi la fisica contemporanea. Che fa la fisica contemporanea? Non contenta di aver descritto quattro forze fondamentali, sono 80 anni che si scorna per riuscire a farla diventare solo una. Perché noi vogliamo una sola modalità di comprensione del mondo. Cioè quei 18 miliardi di anni luce là fuori dobbiamo poter spiegare con una forza sola. Più riduzionista di così non mi viene in mente niente. No? Questo è il problema. Cioè lo ritrovate ovunque, questo tipo di atteggiamento. Ovunque. In qualunque impresa mentale noi stiamo mettendo in atto, se ci guardate con un po' d'attenzione, ritrovate sempre lo stesso schema. Lo schema per il quale tu non puoi accettare che tanta molteplicità sia degna di esistere in quanto tale, ma la devi ridurre a qualcos'altro. Allora ci sono le idee platoniche, poi c'è il grande numero uno, che non vi dico da un punto di vista simbolico quante cose ci permetterebbe di dire il numero uno, perché è uno dei più grossi simboli della nostra storia da sempre, no? Quindi tutti i movimenti che non hanno niente di razionale. Però non ce lo raccontiamo, quindi siamo costantemente in una situazione di disagio perenne, perché non sai mai su quale livello, quale registro ti stai muovendo, perché stai facendo questo, perché te lo sei sognato o perché effettivamente c'è un qualche tipo di tornaconto, c'è una convenienza per qualcuno, oppure è semplicemente una forma di delirio, perché noi siamo arrivati al delirio da questo punto di vista. E questo lo dicono Neumann, lo dicono Neumann e Durand, passando per diverse strade, senza che questa cosa venga mai notata fondamentalmente, no? Ma Neumann è un altro che non a caso rievoca il QB, dice è normale che noi ci si separi in qualche modo dalla nostra parte animale, il problema è quanto, quello è il punto, un minimo di separazione è inevitabile perché altrimenti non esisteremmo, quindi se vogliamo continuare a esistere dobbiamo in qualche modo distanziarci, ma è il quanto ci differenziamo che è il problema. Noi siamo arrivati ad una divaricazione totale e quindi questo ci impoverisce. Capite? Durand dall'altra parte cosa dice? Certo, il regime dell'opposizione, il regime dell'antitesi è fondamentale, però i suoi sintomi sono schizomorfi. Che senso? Che i malati di schizofrenia sono uguali. Se voi andate a prendere una, adesso non l'ho con me, ma c'è una citazione di un grande psichiatra che è Minkowski, dei primi del Novecento, che descrive il razionale. E il razionale è lo schizofrenico, uguale. Capite? Tutto quello, l'immobilismo, la forma, la regola, l'accento sulla chiarezza, l'accento sulla distinzione. Se voi prendete il discorso sul metodo di Cartesio, è questo. Il vocabolario di Cartesio è un vocabolario diurno. Idee chiare, distinte, luminose, lo spirito, cioè sono tutta una serie di dimensioni che sono assolutamente costellanti e coerenti attorno al diurno. Capite? Allora un po' di diurno va bene, troppo diurno fa male, capite? Perché poi diventa un problema di spaltung, come diceva giustamente, di aeresi, di separazione che diventa radicale e diventa addirittura all'interno di sé, ecco perché lo schizofrenico, perché lo schizofrenico è separato dentro, capite? Tant'è vero che un altro grande pensatore francese, da quel punto di vista ce ne sono una miriade che varrebbe la pena di leggere, questo si chiama Gustave Doff, dice la modernità costruisce il doppio, per forza, perché a furia di separare a un certo punto te trovi davanti l'altro, no? Il famoso fantasma che si aggira per l'Europa, che ogni volta che qualcuno vuole trovare una formula riprende Marx e ti dice c'è un fantasma che si aggira, no, ce ne sono una banda di fantasmi che si aggirano per l'Europa, perché tutto quello che noi consideriamo è talmente esagerato una distinzione che genera un qualcosa che immediatamente te trovi poi di fronte, in modo anche evidentemente patologico, no? Pensate a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Pensate alla metà oscura di Stephen King, pensate a tutta una lunghissima serie di doppi nella narrativa. Non sono casuali. Sono il risultato finale di un opt-out portato all'eccesso. Perché a quel punto tutto quello che rimane è sempre talmente di più che ha una sua dignità oppositiva, una sua dignità patologica naturalmente. Quindi capite che con questi strumenti, secondo me, si riesce a ottenere una comprensione della realtà estremamente più sofisticata che non una lettura normale. È chiaro che questi strumenti pagano dei prezzi, evidentemente anche loro, non sono estremamente precisi, mancano tutte le caratteristiche che il pensiero corrente invece ritiene fondamentali per poter avere un qualche tipo di lettura delle cose. Però, ripeto, il pensiero corrente a sua volta è così, criticabile, ecco, mettiamolo in questo senso. Qualche altro aspetto del mio libro che può interessare, che possa riprendere, perché ho l'impressione che potremmo pure cominciare a riflettere su... Che ora è? Le 4:05, no, ancora presto, allora. Prego. Oh, ecco, bene. Concetto di tribù in Maffesoli. Perfetto. Dunque, buona domanda. Allora, con Maffesoli abbiamo un dibattito che va avanti da molti anni sul soggetto, fondamentalmente. Nel senso che, secondo Maffesoli, il postmoderno, che sarebbe il momento nel quale ci stiamo muovendo noi oggi, è caratterizzato da questa mancanza che giunge. Nel senso che crollano tutti quelli che erano i miti della modernità, e di conseguenza ci troviamo in un panorama completamente diverso e comprensibile secondo altri criteri. Per lui il soggetto è un mito della modernità. Come immaginerete, io non sono molto d'accordo con questa frase, chiaramente, no? Perché, come abbiamo visto, il soggetto è in qualche misura l'uomo compiuto, è il modello al quale dovremmo rifarci, e non semplicemente nella modernità, ma ben prima, no? Il famoso eroe, la cultura soggettiva, eccetera, eccetera. Quindi cos'è che, tutto sommato, bisognerebbe togliere e non bisogna buttare, diciamo, per certi versi, il bambino con l'acqua calda? C'è una cosa che è molto più moderna del soggetto ed è l'individuo. Che vuol dire individuo, se ci fate caso? Tanto per tornare alla Spaltung di qui sopra. Non diviso, no? È l'atomo, un'altra volta. Come se non avessimo capito che l'atomo era quello che era. Ecco, allora l'idea che l'uomo sia individuo è un'idea moderna che occorre rivedere e criticare, no? Perché? Perché l'individuo è autonomo, l'individuo è responsabile, l'individuo è coerente, cioè l'individuo ha tutte le caratteristiche che la modernità richiede da lui, in qualche misura, no? È soprattutto coerente, essendo individuo, non diviso, è unico, prevedibile, affidabile. Non so se vi ricordate The Logical Song, l'idea è quella. Il soggetto non è questo, il soggetto è per vocazione plurale, no? Quindi, liberando però il campo da queste pretese individualistiche della cultura moderna, vengono a mancare tutta una serie di istanze che sono state costitutive della cultura moderna stessa. Soprattutto vengono a mettersi in luce una serie di modi dello stare insieme diversi, che cominciano, per esempio, a rinunciare in larga misura a questo accento sull'io, perché di fatto la tribù è questo. La tribù è un contesto corale nel quale non c'è un io, ma c'è un noi. Soprannome col quale abbiamo grosse difficoltà, come nota anche Sennett nell'uomo flessibile. No? Noi abbiamo una grossa difficoltà a pensare il noi, perché ci è stato insegnato per secoli che noi siamo io, atomi. Indivisi noi, ma divisi da tutto il resto. Quindi la modalità della tribù, da questo punto di vista, è un superamento delle difficoltà relazionali della modernità. Perché la tribù implica quello che appunto Maffesoli definisce lo stare insieme. Implica un'estetica diversa. E estetica, in questo senso, non è quello che noi abbiamo fatto dell'estetica, e anche lì c'è stato un crimine storico e culturale notevole, bensì è, forse sinestesia potremmo dire meglio, ovvero sia è fare esperienza insieme, dice Maffesoli. Ok? Quindi la tribù cos'è? È un momento nel quale tu in qualche modo appanni la tua individualità e ti apri ad una comunità d'esperienza e d'emozioni con gli altri. Ok? Ed è quello che capita, dice Maffesoli, spesso nei concerti rock, nei rave party, in tutte quelle famose situazioni nelle quali appunto ti sballi, ma non necessariamente perché ti sei buttato giù chissà cosa, ma perché effettivamente c'è un feeling, no? Quelle parole che noi usiamo che poi ti dico, vabbè, dimmi che è il feeling e tu non lo sapresti descrivere, però è evidente che qualcosa dice la parola, no? Ecco, il feeling è questo, è una partecipazione quasi mistica per certi versi, o comunque non razionale, di nuovo. È una partecipazione che è focalizzata sulla corporeità e sulla condivisione dello spazio, perché un'altra delle cose che abbiamo perso quando abbiamo rinunciato alla corporeità e all'animalità è il fatto e la capacità di renderci conto che noi ci scambiamo costantemente messaggi. Non serve semplicemente il non verbale, è anche un problema chimico, è un problema di odori, è un problema di ormoni, è un problema di comunicazioni molto più complesse di quelle alle quali siamo abituati e che ci siamo, come dire, delle quali ci siamo privati. O perlomeno pensiamo di esserci privati, ovviamente, perché poi chiaramente che succede? Che ti accorgi che, per esempio, i rapporti di coppia spesso e volentieri si giocano su questo. Non si giocano sulle affinità elettive, non si giocano sugli interessi condivisi, si giocano anche su un livello chimico, su un benessere che consegue allo stare con l'altro. Stop, che non sai descrivere. Stai bene, fine. E anche le amicizie spesso e volentieri si giocano su questo, no? E le antipatie si giocano su questo, anche quelle. Quando diciamo, sta antipatico a pelle, che vorrà dire? Esattamente quello. Che per qualche ragione non siete compatibili, non è colpa di nessuno, non ha detto che lui sia una cattiva persona, né che lo sia tu. Però, capita, le alchimie non sono casuali, esistono. Solo che noi facciamo finta di niente. Quindi queste cose non le contempliamo, per esempio, quando costruiamo i team di lavoro, i gruppi di lavoro, le organizzazioni sono razionali. Che quell'altro tu lo detesti, non deve importarti, dovete lavorare insieme e mica diventare amici, un par de palle, ma quando io sto 8 ore al giorno con qualcuno, ma parliamone di sta cosa, come fai a ragionare in questo modo? E come pretendi che io lavori bene con uno che sguzzerei? Vedete quanto la ragione, quanto è assurda quando ci si mette, no? Niente rapporti sul luogo di lavoro, quando sai perfettamente che l'80% delle storie d'amore di questo mondo si intessa sul luogo di lavoro. Ma ve ne rendete conto che è un continuo? Cioè tutto quello che loro dicono poi nella prassi è sempre il contrario, ma de brutto poi, non è dice sai, contrario poco, no, pesantemente. Perché è ovvio che se tu vivi lavorando e quindi stai 8 ore al giorno con qualcuno, allora o lo accoltelli o probabilmente lo adori, perché insomma diamine, no? Una condivisione di questo genere, se è vera, porta dei frutti, e infatti i frutti li porta. Non è casuale, tanto per andare nella politica dei rapporti industriali e la politica del lavoro, che oggi si tenti di scardinare la condivisione dello spazio, col telelavoro da casa, coi turni sfalsati. Non stanno mai insieme i colleghi. È difficile che si riesca ad avere una continuità nello stare insieme. Perché? Perché quella continuità è problematica. Perché quella crea complicità, quella crea legame, quella crea forza. Capito? Non puoi avere un noi, devi avere tanti io, perché è molto più comodo. Anche, oltretutto, molto più semplice da gestire. Tant'è vero che Sennett, tanto per chi vuole seguirlo, è uscito recentemente con un altro libro che si chiama Insieme. Da questo punto di vista Sennett è cristallino proprio. Dopo il declino dell'uomo pubblico, attraverso tutta una serie di strategie, l'uomo flessibile o la corrosione del carattere, l'uomo artigiano insieme, quindi proprio come dire, non puoi assolutamente fraintendere quello che ti sta dicendo. E l'aveva già detto 40 anni fa, quindi diciamo che ha una bella coerenza da questo punto di vista. Aveva detto esattamente questo nel 72, quindi parliamo di veramente tanto tempo fa, aveva detto oggi c'è la tendenza a trasformare ogni problema in un problema personale. Quando non è vero, certi problemi sono collettivi e non li puoi affrontare su una scala tua perché tu perdi. Se oggi tu devi farti carico della tua incapacità di trovare un posto di lavoro, hai perso. Se il problema è strutturale, come lo risolvi tu? Perché deve essere colpa tua che non esiste un posto di lavoro là fuori quando sono le dinamiche del lavoro stesso che rendono inutile che tu lavori? Ma è colpa tua, comodissimo. Chiaramente. No? Quindi, come vedete, ragionando di soggetti e individui, le cose cambiano pesantemente, cambiano significativamente e, oltretutto, il discorso di Maffesoli è un discorso estremamente bello e contemporaneo, se ci fate caso. No? Pensate che il libro Il tempo delle tribù è dell'88, Team Tribù è di adesso, ma sono anni che andiamo avanti con la scoperta del termine tribù da un punto di vista del marketing, e quando questo accade vuol dire che quello che aveva pensato il termine aveva capito bene come andavano le cose, perché in effetti il modo di organizzarsi della socialità di oggi è molto più simile a quello della tribù che non ad altre categorie, no? E la tribù è un gruppo sui generis, non è un gruppo normale, non è un gruppo moderno, non è un gruppo strutturato, manca di tutta una serie di cose, in qualche misura è un recupero di dimensioni libere dalla forma. Ed è il motivo per cui Mafesoli aveva scelto Al tempo. Perché? Perché l'immaginario della tribù è un immaginario esotico. È un immaginario che recupera il corpo selvaggio, che recupera la libertà dalle imposizioni sociali, recupera tutta quella serie di dimensioni al confine con l'animale. Non a caso il corpo selvaggio è spesso e volentieri un corpo animalesco, è un corpo erotico. Pensateci. Pensate alle turbe che causavano gli indigeni nei nostri esploratori che arrivavano e trovavano, non so, Gauguin per esempio, no? Che arriva nelle isole e si trova tutte queste splendide donne nude. Per uno che veniva da un posto dove mettevano le gonne e i tavolini, era un bel passo avanti, voglio dire, no? Quindi vedete che anche lì c'è uno sfumarsi della questione, cioè prima di arrivare all'animale arrivi all'uomo selvaggio, che è quello vicino all'animale ma ancora umano, che ti crea qualche difficoltà perché non sai come categorizzarlo lì ancora, è una bestia, è un uomo, no, nel frattempo lo schiavizzo, poi vediamo, però è quello il modo nel quale lavoriamo, se ci fate caso. E quel corpo lì però ha un fascino indescrivibile, al di là delle differenze fisiologiche, perché saprete benissimo che la muscolatura e tutto quello che volete è diverso, ma non è tanto questo quanto quello è l'essere umano libero dalla pressione strutturale, l'essere umano che quasi fa quello che gli pare, quello che dicevamo prima, quello che quando ha voglia di fare una cosa la fa, che non deve stare a chiedere a chiunque a destra a sinistra, non deve farsi tutte le pippe mentali del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che quell'essere ha un fascino, e la tribù richiama quello. Te quando pensi a una tribù non pensi a tutta gente in giacca e cravatta che va in giro, pensi a un discreto casino di gente che salta, urla, batte, ritmo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la tribù, fondamentalmente, no? Quindi una, come dire, una coesistenza nel senso proprio forte del termine, una codefinizione fondata su altri canali che non siano il razionale. Quindi la gioia dell'esperienza condivisa, la gioia dell'emozione, il contatto a pelle, cioè tutto quello che non è la nostra cultura, fondamentalmente. Quindi in qualche modo c'è un tono di ribellione da questo punto di vista. È la ribellione del nomade, ma Mafesoli ha scritto un altro bel libro che è del nomadismo, che è un gran bel libro assolutamente, e mette l'accento molto bene su quanto effettivamente noi si sia disciplinati. Noi si è disciplinati non soltanto per tutte le cose che dicevamo prima, quindi le etichette, i comportamenti eccetera, ma noi siamo disciplinati perché di fatto noi siamo perennemente inchiodati a una griglia. Che sta griglia sia quella del GPS, o quella della mappa del catasto, o quella delle sigle dell'INPS, fa poca differenza, però noi di fatto quello siamo. Siamo come farfalle che sono state punte da qualche parte. Siamo stabili, siamo stanziali, e, come dire, si fa il possibile per farci essere sempre più stanziali. Credo di avervelo già fatto questo ragionamento, ma se pensate al domicilio. Il domicilio improvvisamente, non proprio adesso, ma insomma pochi secoli fa, diventa un luogo facilmente trovabile, cosa che non era, no? Perché non c'erano gli indirizzi fino a qualche tempo fa. Non c'era via X numero Z, numero 0, via dei matti numero 0, come diceva il buon Sergio Endrigo tanto tempo fa. C'erano le case, c'erano le caratteristiche, la casa accanto al mulino, c'era una serie di modi di dire che però erano una discreta difesa della privacy, nel senso che tu, ti hanno detto che quella abitava la seconda casa dopo al canto dei poeti, però non sapevi dove era il canto dei poeti, per cui dovevi chiederlo a qualcuno, e poi arrivando da dove, quindi c'era tutta una serie di inchieste che dovevi condurre per scoprire dove abitava qualcuno. Non è che questo è finito. Sapete, presente gli U2? C'è una canzone che si chiama Where the Streets Have No Name. No, che non è un posto di fantasia, è l'Irlanda. In Irlanda ci stanno i nomi delle strade, ci sono i nomi delle case, per cui o sai dove sta la casa che si chiama Villa Felicità, oppure non lo trovi quello, perché non c'è un indirizzo, ok? In Giappone stesso ragionamento, a Tokyo non ci sono indirizzi, Tokyo devi sapere dove stanno i vari posti, quindi figuratevi per tassinare a Tokyo che esperienza mistica che deve essere. Però comunque, questo era la norma, capite? Era la norma. A un certo punto, indovina un po', fine Settecento, Cartesio, tutta una serie, assi di cartesiani, no? Coordinate, impicci, imbrogli, ci si accorge, soprattutto il potere si accorge, che è molto più facile, è molto meglio sapere dove è la gente. Perché uno, se vuoi andare a chiedere soldi per le tasse, li pigli. Secondo poi, nel caso ti serva, sai dove trovarli, senza dover andare in giro e chiedere cose, che tanto non c'era verso, era una specie di... la Cecla lo chiama, dice, la città era un insieme di foreste, che è una delle definizioni più belle che io abbia letto da anni a questa parte. E quindi sta città tu la devi domare. E quindi come la domi? Sfondandola. Pensate a Parigi. Parigi improvvisamente non è più il luogo dei canti, dei vicoli, del disordine assoluto, quindi quanto notturno, ma diventa una città con dei lunghi boulevard diritti, con grandi piazze vuote. Diventa la Parigi di oggi. Perché? Perché Haussmann vuole evitare che ci possano essere sommovimenti, barricate, disordine, eccetera, eccetera, eccetera. Si impone l'indirizzo, si danno dei nomi alle strade e i primi che vanno a mettere le targhe dei nomi alle strade, cioè vanno con l'esercito perché la gente li ammazzava. Non parliamo di quello che dice, oh, va via, no, no, li ammazzavano proprio. Perché lo vivevano come un'offesa, un insulto, come vieni a mettere un nome stabilito X qui. No, vedete le strade che c'è scritto via de già, perché quel posto si chiamava in un altro modo, perché la logica di nominare quel posto era altra, era autoprodotta. Poi arriva il potere esterno, il potere lontano, e ti dice, allora questo si chiama via Giolitti. Cioè, chi è Giolitti? Non ti preoccupare, è un tipo importante, capite? Questa è la logica della questione, è uno sfregio fondamentalmente, e viene vissuto come tale da quelli che abitano in quel momento. Perché per loro la geografia del quartiere è una geografia viva e i nomi delle strade hanno senso, fanno abitare, sono parte della loro esistenza, non sono un'etichetta qualunque imposta dall'impiegato del catasto, capite? E quindi nel momento pian piano con cui alla fine questo diventa invece il criterio normale, per cui tu abiti a una serie di coordinate, no? Di fatto stai a via Rossi, numero 150, terzo piano, interno 15, sei tu, sei quello, c'è niente da fare, t'hanno preso. E lì ci sono tutte le cose che ti servono per vivere come oggi si vive, c'è l'acqua, c'è il gas, c'è internet, c'è l'impianto digitale, cioè tutte le tue comodità sono lì. Quindi sei a tutti gli effetti prigioniero della città, dipendi da qualcun altro, sempre, capite? Perché queste connessioni, come abbiamo visto, parlando della fiducia sistemica, sono connessioni sulle quali tu non hai nessun tipo di controllo. Tu non sei in grado di riparare un incidente, non sei in grado di risettare un contatto, non sei in grado di fare in modo che arrivi il gas quando non arriva, che arrivi l'acqua quando non arriva, non sai dove mettere le mani, dipendi. Per forza che poi la retorica dice che sei autonomo, perché come diceva Baudrillard, è morto il re, viva il re, tu non sei più autonomo, ma neanche lontanamente. Ecco perché continuano a dirti che lo sei, e quindi tu ti senti autonomo e la tua vita è una costante esperienza di quanto non sei autonomo. Piuttosto facile quando lo metti a fuoco come meccanismo, no? Capite? Perciò anche questo spiega in larga misura il fascino, no, di queste figure, quindi il fascino del nomade, il fascino di colui che viene percepito, anche perché qui di nuovo è una costruzione immaginale, perché non è vero che il nomade va a dove pare, di nuovo come dicevamo prima, no? O fai come diciamo noi oppure sei uno che non ha nessun tipo di criterio. No, il nomade ha un ritmo completamente diverso, che però prescinde dallo Stato nazionale, prescinde dallo Stato, prescinde dalle resistenze e dalle appartenenze degli stanziali, ha un suo ritmo, che non è suo perché l'ha deciso lui, ma è il ritmo delle fonti, il ritmo delle bestie, il ritmo del tempo che ci vuole per spostarsi da un porto all'altro, ma non è uno che va a dove pare il nomade, capite? Come vedete, noi costruiamo regolarmente ciò che non è come noi, come se fosse assolutamente, no, soggettivo, senza nessun tipo di criterio. No, è quello il punto della legge individuale, invece. Non è vero. Anche il nomade ha una sua logica. Semplicemente è diversa dalla nostra. Solo che noi non riusciamo a vedere un diverso dal nostro. O c'è il nostro o non c'è nulla. Perché out, no? Se dovessimo accettare che c'è qualcuno che si comporta in modo coerente diverso dal nostro, avremmo uno shock serio. E quindi noi, quelli che si comportano in modo diverso, o li assorbiamo o li eliminiamo. C'è poco da fare, continuiamo a farlo. E la lingua continua a dircelo, vi ricordo. No? Se voi prendete il dizionario corrente dell'intercultura e della multicultura, è un vocabolario che è assolutamente allucinante, perché parla di tolleranza, parla di contaminazione, parla di meticciato, parla di tutti i termini che noi odiamo cordialmente in tutti i contesti, tranne quello, secondo un qualche tipo di strano punto di vista. Non è vero, sono termini che noi odiamo, perché noi quella pratica la odiamo, perché non ci permette di dormire tranquilli per molti versi. Capite? E quindi coniamo termini ad hoc, no? Gli extracomunitari, che sono termini che lasciano tutto il tempo che trovano, come abbiamo detto più volte, perché vi faccio presente che quando vedo passare alla televisione ambasciatore canadese depredato da un extracomunitario, a me viene da ridere, perché il canadese è extracomunitario pure lui, però il canadese si merita il suo aggettivo, l'extracomunitario no, l'extracomunitario rientra in un'altra categoria, ma anche l'americano è extracomunitario, anche l'australiano, il giapponese, il cinese, cioè, no, tre quarti del pianeta sono extracomunitari, però noi quando diciamo extracomunitario, guarda caso, andiamo a pizzicare regolarmente quel poveraccio che viene col gommone dal nord dell'Africa, del quale non ci interessa sapere qual è la provenienza, perché chi se ne frega, deve tornare comunque a casa sua, anche se casa sua è il Mali, tipo luoghi, no, tanto per rimanere nella più stretta contemporaneità. Ecco, questo è il nostro modo di operare, capite? Quindi, insomma, c'è di che andarne fieri. Però, per tornare invece al discorso della tribù, tutto questo con la tribù c'entra molto meno, perché la tribù, come dicevamo, non è un'istanza consapevolmente costruita, non è un'istanza razionale, anzi è esattamente il contrario, cioè la tribù è un modo di essere che sfugge a tutte quelle che sono questo tipo di obblighi, questo tipo di imposizioni esterne, questo tipo di convenzioni relative al come si sta insieme, al chi è che sta insieme a chi. Okay? Quindi la tribù da questo punto di vista recupera fortemente anche appunto il discorso del corpo. E recupera il discorso del corpo accanto al discorso del luogo, che è un altro discorso molto importante per la tribù stessa, perché la tribù spesso e volentieri si trova in un certo particolare posto, quindi stabilisce un legame col luogo che va oltre Cartesio, tanto per cambiare, no? Perché il luogo in quel caso diventa un qualche diciamo contesto qualitativo dell'azione e partecipa del legame, non è semplicemente il supporto della tua attività come vorrebbe Cartesio, perché vi ricordo che la res extensa è questo, cioè la res extensa è mancanza totale di qualità tranne la misurabilità, tutto ciò che è esterno secondo Cartesio vale in quanto io lo posso misurare, se non è uno che delira, uno che dice una cosa del genere, comunque ad ogni modo noi sono 350 anni che è da Moretta, per cui non è che siamo molto meglio, insomma. Quindi invece il luogo, che Maffesoli usa invece di spazio non a caso, e tra l'altro Maffesoli fa anche un calombur che io ho riportato, ma in italiano regge male, perché il paragrafo, se non sbaglio, si chiama luogo-legame, ma in francese è lien-lieu, quindi è praticamente la stessa parola tranne una lettera che viene modificata, quindi è ben più potente. Ma che vuol dire comunque? Vuol dire che il luogo fa legame, anche il luogo come l'esperienza partecipa. Ecco perché poi Maffesoli parla dell'etica dell'estetica, perché se il luogo fa legame e l'esperienza fanno legame, allora io a quel punto sono in qualche modo connesso a colui con cui convivo, capite? Cioè l'etica dell'estetica in qualche modo è il criterio di base dell'appartenenza, cioè io sono legato a coloro con i quali vivo a prescindere dalle loro qualità, dalle loro capacità, dal fatto che mi piacciono o meno, perché condivido con loro lo spazio, perché abitiamo insieme. E quindi dovrei, di nuovo perché il condizionale si impone, dovrei essere solidale, dovrei prestarmi, dovrei convivere, dovrei aprire il mio spazio a loro. Ricordate che gli spazi precedenti, gli spazi tradizionali, erano in larga misura spazi aperti, spazi condivisi. No? Tant'è vero che quando esce il regolamento degli spazi pubblici a fine 800 a Palermo, cosa dice? Si fa divieto a tutti di dormire negli androni. Che uno può anche chiederti perché non posso dormire nell'androne, tutto sommato, no? Volendo, a noi non ci avrebbe mai in mente. Ma evidentemente se lo vieta è perché lo facevano normalmente. Cioè la vita precedente non era una vita chiusa e privata come la nostra. E vi ricordo che privato non è un bel termine se lo guardate bene. Perché privato vuol dire privato di qualcosa, vuol dire mancante. Ok? Ecco, quindi questa nostra ossessione delle porte, delle serrature, delle cose, viene dopo ed è un segno culturale marcato. In qualche modo noi siamo stati forzati a diventare questo, perché la situazione prima era una situazione confusionaria, era una situazione di notturno caos, fondamentalmente, per cui trovavi gente in casa che non era sua, non sapevi dove trovare quelli che cercavi, non sapevi a chi andare a chiedere i soldi che ti dovevano essere restituiti, tutta una serie di cose che, come vedete, sono funzionali, ma a delle esigenze di potere, non dalle esigenze di ben vivere. Questo è il punto. È funzionale, ma non sicuramente alla convivenza, è funzionale ad altro, alla riscossione delle imposte, al potere, al controllo, tante cose che però non hanno niente a che fare con la qualità della vita. Capite? Questo è il punto. Mentre la tribù rievoca in qualche misura anche quella vecchia strategia, quel vecchio reticolo, quel vecchio termine che è vicinato, no? Una serie di case che sono connesse le une dalle altre, non soltanto dagli spazi, ma da quelli che ci abitano, dal fatto che creano delle unità tutto sommato, non dico autonome, ma comunque abbastanza autonome, nelle quali hanno luogo i processi di socializzazione, tanto per dirne una, dove non c'è più il problema di a chi lascio mio figlio, oddio, chi è che mi fa questo e chi è che mi fa quello, perché in un certo modo è uno scambio continuo. Noi lo stiamo recuperando su una base despazializzata, tanto per cambiare, no? Pensate alle banche del tempo. Banca del tempo è esattamente la stessa cosa, solo che ci vanno quelli di buona volontà. Allora io ho mezz'ora e la regalo a chiunque. No, era molto meglio regalarla a uno con cui abitavi, perché lo conoscevi, perché c'era un altro rapporto, no? Poi magari su questa base ti si forma pure un rapporto, però vedete che è più faticoso, è più astratto, tanto per cambiare. No, la logica del vicinato era invece la logica della condivisione funzionale, del fare per ottenere in un secondo tempo e per non porsi manco il problema, puoi pure fare delle cose che non sono necessariamente regolarmente, no? Ma allora, ho fatto 2 ore, tu me devi fare 2 ore, tutte queste cose terribilmente tristi che facciamo noi normalmente. Peccato che, come dicevamo, il modo di vita moderno tutte queste cose non le concepisca minimamente. Quindi, in larga misura, il nostro essere oggi continuamente spaventati ed impauriti è una conseguenza del modo di vita moderno, è una conseguenza della pretesa dello spazio chiuso e guardato, che è uno spazio chiuso e guardato che non funziona mai. Non so se avete fatto caso, ma prendete un qualunque serial e regolarmente l'assassinato sta in una casa che è protetta da tante serrature, da tanti sistemi d'allarme, da tutto quello che ti pare, cani, animali, uomini, però l'hanno ammazzato uguale. Al che ti chiedi, vabbè, allora famo che risparmio tutto, chi vuole entra e mi ammazza, rivederci, no? Beh, è più comodo per molti versi, perché devo stare a sacrificare con le parole d'ordine, i codici, gli impicci, la gente in mezzo ai piedi? No, tanto non serve, tanto vale, no? Cioè, di fatto caso, sempre così. Quindi, il punto centrale, come di nuovo, è che quelle sono delle strategie simboliche per le quali ti senti a tuo agio. No, sono dei modi di rassicurarti. Poi la pratica, spesso e volentieri, ti dice che se uno te lo piatta e via, uguale. Quindi tanto varrebbe essere un attimo più, come dire, sostanziosi e fregarsene. Dice, vabbè, se vuoi venire, accomodati, e se no, pazienza.